Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
La caduta della Repubblica Romana. Giorgio Colangeli legge Carlo Pisacane, una sintesi di guerra combattuta in Italia negli anni 1848-1849, capitolo 4, operazioni nell'Italia centrale e capitolo 5, assedio di Roma.
Il 25 aprile la flotta francese si mostrò nelle acque di Civitavecchia. Nella piazza, non parata a difesa, eravi solamente un battaglione di bersaglieri. Le autorità, parte per tema di un bombardamento, parte perché credettero alle promesse fatte dal generale Oudinot di rispettare il voto del popolo e di presentarsi quale amico, permisero lo sbarco. Il generale offrì amichevolmente al tenente colonnello Melara, comandante dei bersaglieri, di rimanere in Civitavecchia e formare coi francesi una guarnigione mista. Il fidente Melara accettò e lesse un proclama emanato dal generale francese. Ma appena i francesi furono a terra, circondarono la caserma del battaglione Melara e lo ritennero prigioniero. In Roma, il governo chiamò le autorità militari onde discutere provvedimenti. Militarmente, la difesa di Roma era una risoluzione riprovevole, essendo una città di estesissima cinta e quasi aperta sulla sponda sinistra del Tevere. Politicamente poi determinava la perdita irreparabile della Repubblica, riducendo la sua esistenza a mera questione di tempo. Le truppe romane avrebbero dovuto sortire e per la strada di Viterbo prendere una posizione di fianco rispetto alla linea d'operazione del nemico che marciava su Roma. In tal modo esse avrebbero conservato l'iniziativa, potendo sia accettare la battaglia sia ritirarsi sul Tevere superiore, loro base naturale, verso cui muovevano di già 7 battaglioni dall'Ascolano, in virtù dell'ordine ricevuto di concentrarsi a Terni. Ma queste idee non trovarono eco. Roma, dicevano tutti, è il palladio della libertà italiana, la sua caduta scoraggerà le popolazioni, le truppe non sono capaci di affrontare i francesi in rasa campagna e non bisognava aggredire la Francia, potendo la sua politica cambiare da un momento all'altro. E perciò venne deciso di attendere il nemico in Roma. Un ordine fu spedito alle truppe che muovevano verso Terni di continuare la marcia quindi sulla capitale. Al colonnello Mezzacapo venne ordinato di partire da Bologna e marciare su Roma lasciando una guarnigione in Ancona. In Roma vi erano 7-8 mila uomini in virtù dell'ordine di concentrarsi a Terni, dapoiché erano i corpi che dalla provincia di Frosinone e Velletri muovevano verso quel punto. Il nemico, venendo da Civitavecchia, si presentava sulla sponda destra del Tevere. Le truppe furono divise come segue. Prima brigata, generale Garibaldi, 2.700 uomini. Seconda brigata, colonnello Masi, 2.500. Terza brigata, cavalleria, colonnello Savini, 400 uomini. Quarta, colonnello Bartolomeo Galletti, 1.800 uomini. Corpo dei carabinieri, generale Giuseppe Galletti, 600. Truppa del Genio, 500. Bersaglieri Lombardi 600, per un totale di 8.700 uomini. La prima brigata si spiegò da Porta Portese a Porta San Pancrazio. La seconda, dalla destra della prima, sino a Porta Angelica. La quarta, in riserva alla Chiesa Nuova e a Piazza Cesarini. Carabinieri e bersaglieri in riserva alla Lungara. La terza, cavalleria, in Piazza Navona, incaricata di perlustrare la cinta dalla sponda sinistra del Tevere. Il corpo dei finanzieri infine fu staccato dalla prima brigata e messo su Monte Mario. Il generale francese Oudinot partì da Civitavecchia con tutte le sue forze e giunse con 7.000 uomini in vista di Roma dalla strada Portuense ed accampò nella tenuta Bravetta. Sin dalla sera del 29 le truppe in Roma erano ai loro posti di combattimento ed il grido di Viva la Repubblica partiva clamoroso dalle file. La mattina del 30 aprile, verso il mezzogiorno, Oudinot spiegò la sua truppa in ordine d'attacco. Il suo centro aveva per punto di direzione la cupola del Vaticano. Le due ali miravano le porte Cavalleggeri ed Angelica. E siccome le truppe romane che occupavano la tenuta Panfili minacciavano le spalle dell'attacco diretto contro le mura del Vaticano, l'estrema destra dei francesi marciò contro tale posizione per tenerne in scacco i difensori. Appena fu segnalata l'ostile disposizione del nemico, sventolò la bandiera rossa sulla Mole Adriana e il tamburo chiamò la Guardia Nazionale alle armi. Giunti i difensori del Papa a giusta portata, furono salutati dalla mitraglia repubblicana e ben presto un nutrito fuoco di fucileria si impegnò su tutta la linea. I difensori della tenuta Panfili furono al primo impeto respinti, ma ripiegatisi su Villa Corsini arrestarono il progresso del nemico. Al Vaticano, intanto, i francesi, giovandosi delle casine circostanti e delle pieghe del terreno, sostenevano con vantaggio il fuoco dei difensori. Le riserve romane mossero. I carabinieri e molti cittadini rafforzarono la seconda brigata alle mura del Vaticano. La quarta brigata marciò in aiuto della prima verso Villa Corsini, seguita dalla cavalleria, che rimase dietro la porta San Pancrazio. Prima e quarta brigata respinsero il nemico. Il capobattaglione francese Picard fu circondato in una casina e preso prigioniero con almeno 300-400 uomini. Il progresso dei romani in questo punto ottenne l'effetto desiderato, giacché essi, minacciando le spalle del nemico, impegnato al Vaticano, lo volsero ben presto in fuga. La cavalleria repubblicana però non caricò, per la speranza di vedere i francesi cambiarsi in alleati. Fu smodato l'entusiasmo cagionato in Roma dalla vittoria e dalla vista dei prigionieri, accolti poi ben presto come fratelli. L'incapacità di Oudinot costò alla Francia circa 1.000 uomini fuori combattimento. Il 29, tra l'altro, una pattuglia di cavalleria francese, da lui condotta, si era spinta sino agli avamposti e fu salutata dalle prime fucilate dei romani. E un ordine del giorno rinvenuto nella tasca di un capitano di Stato Maggiore ucciso il giorno 30 prescriveva alle truppe di attaccare Roma alle due porte più salienti e inseguire il nemico con la baionetta nei reni e riunirsi sulla piazza del Vaticano. Il satellite di Bonaparte raggranellò i fuggiaschi alla tenuta Bravetta e mosse verso Castel di Guido, ove accampò. I romani, dopo pochi giorni, fecero partire senza riscatto tutti i prigionieri e questa generosità fu contraccambiata da Oudinot inviando in Roma il battaglione Melara, ma disarmato, mentre egli era si impadronito di 4.000 fucili che trovò al momento del suo sbarco in Civitavecchia. Due giorni dopo ebbesi contezza dell'invasione del Borbone, che mosse sino ad Albano. Quindi la città era ora minacciata tanto sulla sponda destra quanto sulla sinistra del Tevere. In Roma erano giunti il secondo ed il terzo reggimento di linea e l'altro battaglione del primo reggimento. Si formò di queste nuove truppe una quinta brigata ed insieme con la quarta fu loro assegnata la difesa della cinta sulla sponda sinistra. I comandi furono stabiliti l'uno al Colosseo e l'altro alle Terme Diocleziane. La prima e la seconda brigata rimasero a difendere la sponda destra. La truppa del re di Napoli era scaglionata sulla consolare che mena da Terracina a Roma. Il 4 maggio fu ordinato al generale Garibaldi, rafforzato dal battaglione dei bersaglieri lombardi, di girare il nemico per la sua destra ed eseguire qualche colpo di mano sulla sua linea d'operazione. Garibaldi marciò per Tivoli su Palestrina, ove, attaccato dai borboniani, li respinse dopo breve fuoco e tornò a Roma l'11. Nella città, intanto, il generale Avezzana disimpegnava le funzioni sia di ministro della guerra che di generale in capo. Il governo credé utile sostituirgli altri in questo secondo ufficio. La scelta non era facile. Nessuno dei generali aveva mostrato le alte capacità che si richiedevano per tale carica e quindi bisognava cercare tra gli ufficiali superiori. Il colonnello Roselli, romano, sino allora assente da Roma col suo reggimento, fu segnalato dalla pubblica opinione come l'uomo che si richiedeva. Chiamato immediatamente, egli giunse in Roma il 14 maggio e venne nominato generale di divisione e comandante in capo dell'esercito. I nemici intanto stringevano la Repubblica sempre più da vicino. Gli austriaci scendevano a grandi giornate per le Romagne, i napoletani erano a poca distanza dalla città e i francesi a circa 2000 metri dalle mura. E accampavano a cavaliere della via Portuense, coronando i poggi che si elevano sulla sponda destra del Tevere. Oudinot attendeva tranquillamente un aumento di forze ed il suo parco d'assedio. Erano scorsi 15 giorni di inazione e la perdita di questo tempo preziosissimo fu ancora la conseguenza della primitiva dispersione delle forze che successivamente si andavano raccogliendo. I tre battaglioni condotti da Roselli erano l'ultimo scaglione delle truppe dell'Ascolano. E così le forze che combatterono il 30 aprile si trovavano aumentate di circa 8 battaglioni, ovvero circa 4-5.000 uomini. La divisione mezza capo era di già segnalata a poca distanza dalla città e quindi si decise di prendere l'iniziativa. Il disegno proposto fu di sortire da Roma, tagliare i francesi dalla loro base ed accollarli alla città. In questa prima operazione i romani sarebbero stati in favore di numero e di posizione. Ottenuto il primo successo, bisognava poi rivolgersi contro i napoletani e quindi per terzo marciare contro gli austriaci presso Ancona. Ma le speranze di una pace con la Francia prendevano in quel momento consistenza e perciò la prima parte del disegno venne eliminata. Si diede esecuzione alla seconda. Le truppe del Borbone, 16.000 uomini circa, conservavano le loro posizioni di Albano e Velletri e dopo la spedizione dei Romani a Palestrina occuparono questo punto e avevano offerto ai francesi la loro cooperazione che venne però rifiutata. E il re di Napoli era venuto personalmente in Velletri, sperando di essere pacifico spettatore della caduta di Roma. Il disegno dei repubblicani fu quello di marciare direttamente su Palestrina, schiacciare questo distaccamento e continuare il movimento intorno alla destra del nemico per attaccare la sua linea d'operazione. I repubblicani riunirono tutte le forze che si trovavano nella città, formando per masse sulla piazza del Laterano un corpo di 10.000 uomini, con 12 bocche da fuoco, che la sera del 16 sortì da Porta San Giovanni, lasciando Roma sotto la custodia del popolo che accorse a guardia delle mura e delle artiglierie. La mattina del 17 queste truppe accamparono a Zagarolo. Il Borbone, appena seppe che i romani sortivano per attaccarlo, decise la ritirata. Garibaldi, all'alba, senza inviarne avviso al quartier generale, erasi diretto con l'antiguardo su Velletri. I regi, vedendo questa truppa, sortirono dalla città per attaccarla. Respinti al primo scontro, riacquistarono ben presto terreno mediante una carica della cavalleria. La legione italiana allora si gettò nelle vigne che fiancheggiavano la strada e accolse il nemico con un nutrito fuoco. I regi si ritirarono nella città ed i repubblicani la circondarono con un cordone di bersaglieri. Successivamente giunse il resto dell'esercito e si osservò il nemico in piena ritirata, ma i repubblicani continuarono l'attacco della città. E la mattina del 20 Velletri era sgombra e fu occupata dalle truppe della Repubblica, di cui la cavalleria si spinse sulle tracce del nemico sino a Cisterna. Il governo romano inviò l'ordine di continuare la marcia e invadere il regno di Napoli. Ma quei 10.000 uomini, con pochissima artiglieria e mancanti di cavalleria, non avrebbero potuto compiere tale impresa senza appoggiarsi all'insurrezione dei popoli, cosa impossibile nella terra di lavoro, provincia ligia al monarca, gremita di truppa, sostenuta da due piazze forti, Capua e Gaeta, e difesa dai fiumi Garigliano e Volturno. Il generale Roselli rispose esser pronto ad eseguire tale ordine, ma ne palesava gli inconvenienti. Il triumvirato ordinò che una divisione comandata da Garibaldi avesse inseguito il nemico ed il resto dell'armata fosse rientrato in Roma. L'armata rientrò nella capitale due giorni dopo. La divisione destinata all'invasione del regno sbarazzò la provincia di Frosinone, passò la frontiera ed occupò Arce il 26. Garibaldi fu richiamato a Roma. La divisione comandata dal colonnello Mezzacapo, partita da Bologna, il 16 giunse in Roma. Alla fine di maggio la completa concentrazione dell'esercito era finalmente compiuta. Nel tempo medesimo il governo concludeva un armistizio verbale con Oudinot. Quei giorni furono di bellissime speranze per la Repubblica Romana. I napoletani avevano completamente sgombrato il territorio. Le trattative con la Francia facevano sperare che quel governo avesse ripreso il sentiero della giustizia e dell'onore. Quindi non restava che un solo nemico, l'austriaco, verso il quale fu diretta tutta l'attenzione. Gli austriaci erano sotto le mura di Ancona. Minacciavano di passare l'Appennino ed operare la congiunzione con un altro corpo che si inoltrava per la Toscana. Venne deciso perciò di muovere su Foligno successivamente, ove l'esercito si sarebbe chiuso in massa per prendere l'iniziativa contro uno dei corpi nemici. E se il corpo della Toscana non continuava la sua marcia, il concetto era di spingersi per la strada che mena a Iesi e piombare sulla loro linea di operazione che di già troppo s'era allungata. Il secondo reggimento di linea occupò Civita Castellana, il ponte di Borghetto, e spinse una punta ad Otricoli. Oudinot, a circa 2000 metri dai bastioni, aveva stabilito il suo campo ed occupava le truppe ad apprestare il materiale necessario per un assedio. Il governo romano non poteva permettere alcuna impresa ostile contro di esso, senza compromettere le trattative diplomatiche, oltre che l'inviato francese Lesseps scongiurava continuamente i triumviri di evitare qualunque collisione con l'armata repubblicana, assicurando loro che i movimenti ed i lavori dei francesi non avrebbero avuto nessuna conseguenza. I francesi gettarono un ponte sul Tevere a 7-8 mila metri al di sotto della Basilica di San Paolo ed occuparono Ostia. I romani, persuasi di non poter difendere la città da quella parte, a causa della sua estensione e poca solidità, si occuparono a fortificare la linea di battaglia su cui l'esercito avrebbe contrastato il possesso delle alture. Monte Mario, dominando le comunicazioni di Viterbo e dell'Alto Lazio, era una posizione importante da conservare, con qualche ridotto. I romani cercavano fortificarla e, temendo che i soldati distanti dalla città venissero in collisione coi francesi, si era preso il partito di inviarvi i travagliatori senza armi e senza scorta. I francesi però, nonostante l'armistizio, occuparono la posizione con una brigata che scacciò i disarmati lavoratori. L'accordo con la Francia venne firmato dal rappresentante di quel governo, ma Oudinot non volle riconoscerlo. Questa circostanza e l'equivoca attitudine dei francesi fecero sospendere il movimento delle truppe romane verso Foligno. Il generale in capo Roselli inviò al generale Oudinot il 1 giugno la seguente lettera, in cui considerava l'armata francese come alleata, atteso il primo articolo della convenzione firmata da Lesseps. Ecco la lettera. «Cittadino generale, è mia intima convinzione che l'armata della Repubblica Romana combatterà accanto alla francese per sostenere i più sacri diritti dei popoli. Tale convinzione mi spinge a farvi proposizione che spero voi accetterete. È a mia conoscenza che un trattato è stato firmato fra il nostro governo e il ministro plenipotenziario di Francia e che ha ottenuto la vostra approvazione. Io non entro in ciò che riguarda la politica e mi indirizzo a voi solamente come generale in capo dell'esercito della Repubblica Romana. Gli austriaci minacciano di concentrarsi a Foligno. Quindi appoggiando il loro fianco destro alla Toscana, spingersi nella vallata del Tevere ed operare la loro congiunzione coi napoletani che potrebbero mostrarsi negli Abruzzi. Io penso che voi non potete vedere con indifferenza la possibilità che un tale piano si realizzi e mi credo in dovere comunicarvi queste mie supposizioni sulle mosse degli austriaci. Intanto, siccome la vostra dubbia attitudine paralizza affatto le nostre forze e può assicurare un successo al nemico, io vi domando un armistizio illimitato, che dovrà denunziarsi 15 giorni prima di riprendere le ostilità. Generale, un tale armistizio io lo credo indispensabile per salvare la mia patria e per assicurare l'onore della Francia e del suo esercito. Perché nel caso che gli imperiali mostrassero le loro teste di colonna a Civitacastellana, sull'esercito francese ricadrebbe la responsabilità in faccia alla storia per averci obbligati a dividere le nostre forze in un momento tanto decisivo per noi e che può assicurare il successo della politica dei nemici della Francia. Io ho l'onore generale di domandarvi una pronta risposta e vi prego di ricevere il saluto di fraternità. Non tardò a giungere il riscontro in questi termini. Gli ordini del mio governo mi prescrivono di entrare in Roma al più presto possibile. Io ho denunciato alle autorità romane l'armistizio verbale che le istanze del signor Lesseps mi avevano fatto accordare momentaneamente. Io ho fatto giungere in iscritto l'avviso del ricominciamento delle ostilità. Soltanto per dar tempo ai nostri connazionali che volessero lasciare Roma e su domanda del cancelliere dell'ambasciata di Francia, differisco l'assalto della piazza sino a lunedì mattina almeno. Accettate, generale, l'assicurazione della mia più alta considerazione. Firmato Udinò di Reggio. A tale annunzio, i romani formarono due divisioni. Una comandata dal generale Garibaldi, destinata a guardia della cinta sulla destra del Tevere, l'altra comandata dal generale Bartolucci sulla sponda sinistra, e la riserva al centro di Roma. Sicurissimi che l'attacco non avrebbe luogo prima di lunedì, si lasciarono intorno alle mura le solite sentinelle e i deboli posti avanzati, rimanendo le truppe in riposo. L'esercito francese contava 30.000 uomini. Nella tenuta Panfili, dominata dagli edifici dei palazzi Panfili, Corsini e Valentini, i romani avevano 400 uomini, metà dei quali guardavano il giardino e metà il bosco. I francesi, alle 2 del mattino del 3 giugno, e cioè con due giorni d'anticipo, attaccarono con tutte le forze tale posizione. I 200 uomini sopraffatti si ritirarono sino alla chiesa di San Pancrazio e al casino Orsini. Nel tempo stesso la brigata Molière attaccò i 200 uomini del bosco, che nel ritirarsi trovarono tagliata la strada e si resero prigionieri. Gli sforzi dei francesi si volsero contro i 200 repubblicani che dal casino Corsini facevano un vivissimo fuoco, i quali, sopraffatti, si ritirarono in un altro edificio vicino, detto il Vascello. Ivi questo pugno di prodi si precipitò di nuovo sul casino Corsini, ma fu respinto. Erano 3 ore che sostenevano tutti gli sforzi. L'avviso giunse in città e in un'ora le truppe furono pronte. La divisione Garibaldi giunse alle 5 del mattino. I romani avevano minato Ponte Milvio, ma la mina aveva troncato un solo arco vicino alla sponda destra ed era rimasta in piedi una torretta che dominava il ponte. La brigata Sauvin da Monte Mario si impadronì della torretta cercando di ripristinare il passaggio, mentre un distaccamento passò a nuoto il fiume ed occupò sull'altra sponda le vigne a sinistra della via Flaminia. La riserva dei romani mosse contro Sauvin e la divisione comandata da Bartolucci parte marciò verso Porta San Pancrazio e parte si unì alla riserva fuori Porta del Popolo. Il distaccamento francese che aveva passato il fiume fu immediatamente fugato, ma riuscì impossibile sloggiare il nemico dalla torretta. La divisione Garibaldi si slanciò sul nemico. I militi, alla spicciolata, a 20, a 10, caricavano alla baionetta. Più volte gli edifici Corsini e Valentini furono presi e persi da una parte e dall'altra. Verso sera i bersaglieri lombardi presero queste posizioni, ma in sì poco numero che vennero respinti dal nemico, che rimase quindi padrone del campo. Il giorno 4 le truppe romane erano affrante dalla fatica. Il nemico intanto si preparava all'apertura della trincea. Il 9 I romani fecero una sortita da Porta San Pancrazio, la quale non ebbe verun risultamento. Il triumvirato decise cangiare l'assedio in una battaglia, attaccando con tutte le forze la tenuta Panfili, prendere così di rovescio i lavori dell'assediante ed accollarlo al Tevere. Ma il generale Garibaldi volle assumere il comando dell'impresa. Riunì solo 8.000 uomini e la notte del 10 si avviò fuori dalla porta Cavalleggeri. La testa del manipolo fu presa dal timor panico. I soldati si precipitarono gli uni sugli altri, vari si ferirono e Garibaldi fu obbligato a rientrare in città. Il 12 Garibaldi inviò due compagnie del reggimento Unione ad attaccare di fronte i lavori nemici. Questi soldati, accolti da un vivissimo fuoco, furono costretti a ritirarsi. Verso il tramonto, Oudinot mandò un'intimidazione di resa. Essa venne rifiutata. E la mattina del 13 l'assediante smascherò 6 batterie. La lotta durò tutto il 14 e il 15 e gli sforzi dei francesi si concentrarono contro i bastioni 6 e 7, il cui fuoco fu completamente spento. Mentre sul fronte d'attacco ferveva la lotta tra le due artiglierie, la brigata Sauvin, che occupava Monte Mario e Ponte Milvio, spingeva delle partite sulla sinistra del Tevere e molestava continuamente gli avamposti romani fuori Porta del Popolo. A destra della porta, le mura della città coronano una collina detta il Pincio, la quale domina Roma ed è dominata dalle ville Borghese e Poniatoschi. Quindi il terreno in varie collinette, dette Monti Parioli, si protende verso il fiume. Gli avamposti romani si spinsero su queste ondulazioni, ne cacciarono il nemico ed occuparono la corda di un risentito rientrante formato dal Tevere, al cui vertice è situato Ponte Milvio. Ma le truppe romane non erano abbastanza numerose. I francesi le attaccarono e costrinsero i romani a cambiare fronte indietro. Nei bastioni 6-7 si costruirono 3 batterie unite da un trinceramento continuo ma senza fossati, il quale seguiva il tracciato delle antiche mura aureliane. Il 19 le batterie di Breccia erano quasi al termine. L'assediato le attaccò con le batterie di Testaccio, San Sabba ed Aventino ed obbligò l'assediante a riarmare le controbatterie. L'assediato intraprese la costruzione di una mina sotto la breccia del bastione 7. La notte del 21 guardava le sue brecce con poche sentinelle e queste furono facilmente fugate dal nemico e l'assediato non ebbe neanche il tempo di far fuoco alla mina. Il generale in capo Roselli, il 22, decise di attaccare sulla breccia con forti e profonde colonne. La campana chiamò il popolo alle armi, ma Garibaldi contromandò l'ordine e fece attaccare i lavori nemici da una mezza compagnia, la quale occupò una casa vicino la breccia e, assalita da forze superiori, venne respinta e quasi distrutta a colpi di baionetta. Durante l'assedio, bisogna dire, i romani fecero abuso delle piccole sortite eseguite da poca gente e senza scopo prefisso. La breccia fu salita alle 11 della sera. Il fuoco cominciò alle 2 del mattino e durò sino alle 10. L'assediante fu obbligato di abbandonare la posizione ai soli lavoranti. Il 23 principiò una batteria sulla cortina 6 e 7, ma i suoi lavori furono continuamente bersagliati. Il 24 fu obbligato ad abbandonare la costruzione della batteria sulla cortina ed intraprese a costruirne due nei bastioni 6 e 7. Le batterie dell'assediante sui bastioni cominciarono il fuoco il 27. Protetto da queste due batterie, compì quella della cortina 6-7, la quale cominciò a tirare la dimane del 28. Tale batteria attaccò gagliardamente quella dell'assediato, detta del Pino, che trovavasi alla sinistra del trinceramento interno e davanti la chiesa di San Pietro in Montorio. Questo giorno fu segnata la breccia sul fianco sinistro del bastione 8. Il 29 il fuoco dell'assediato era quasi spento, la breccia al bastione 8 praticabile e l'assediante si dispose ad un secondo assalto. La notte del 29 al 30 una colonna dell'assediante partì dal bastione 7 per assalire il trinceramento interno, mentre una seconda montò la breccia del bastione 8. La prima fu accolta da viva fucilata, ma presi alle spalle i difensori della linea di controapproccio che si prolungava nel bastione 8, i quali assaliti di fronte dall'altra colonna vennero quasi tutti uccisi a colpi di baionetta. Il 30 l'assediato difendeva a palmo il terreno ed occupava una linea del bastione 9 e quindi Villa Spada, San Pietro in Montorio e prolungavasi alla sua sinistra. Ma il nemico era padrone del Gianicolo. Esso poteva coprire di bombe la città. Alle 10 del giorno 30 il triumviro Mazzini riunì al Palazzo Corsini in Trastevere tutti i generali ed i capi dei corpi e fece le seguenti proposte. Capitolare, difendersi sulle barricate, sortire dalla città. I francesi erano distanti 10 minuti dal sito del consesso, senza esserne separati da nessun ostacolo materiale, anzi, in una posizione immensamente vantaggiosa rispetto alle truppe romane che li fronteggiavano. Eppure non vi fu un solo che si pronunziasse per la resa. Difendere a palmo e casa per casa la città è un genere di guerra che non può ordinarsi dal governo o dal militare. Il popolo bisogna che lo faccia spontaneamente. Ritirarsi sulla sinistra del Tevere e far saltare i ponti era pressoché la medesima cosa. E bisognava abbandonare al nemico la generosa e robusta popolazione di Trastevere, la quale ricusò passare dall'altra parte del fiume, senza che questa ostinata difesa, questa guerra di pugnale, non era che un'illusione. Il nemico, senza avanzarsi di un passo, avrebbe intrapreso dal Gianicolo un bombardamento sempre crescente, e per quanto l'esaltazione popolare fosse stata atta a sostenere, a respingere l'assalto, essa sarebbe venuta meno sotto la pressione di un tale attacco che quasi sempre miete le vittime più inoffensive. Uscire di Roma, assemblea, governo, armata e tutti i cittadini che volessero volontariamente seguirla, piombare in Romagna alle spalle degli austriaci, insorgere contro di essi tutto quel paese e ristabilirvi il legittimo governo repubblicano, era questo un giusto ed ardito partito proposto dal triumviro Mazzini. Altre due idee del medesimo genere furono esposte. L'una, invadere il regno di Napoli, sollevandone le popolazioni. L'altra, marciare ad Albano o Velletri, ivi chiudersi e sostenere un secondo assedio. Ma l'armata era esausta. Il servizio penoso e lungo di un assedio può dirsi quasi che dissolve l'esercito e lo affatica orribilmente, oltre che estrema era la penuria di ogni genere di approvvigionamenti. Intanto, mentre il triumviro Mazzini si occupava del modo come continuare la guerra, cercando di indurre l'assemblea a uscire di Roma, questa, sotto l'impressione di sì alte circostanze, chiamò il generale Garibaldi e, domandandogli lo stato delle cose, il generale rispose doversi assolutamente abbandonare Trastevere e che se prima avessero pensato a creare un dittatore, la patria sarebbe stata salva. L'assemblea, udito Garibaldi, emanò il seguente decreto. In nome di Dio e del popolo, l'Assemblea Costituente Romana cessa da una difesa resa impossibile e resta al suo posto. Il triumvirato rassegnò i poteri dopo aver trasmesso il decreto al comando generale. E questi, obbligato a darvi esecuzione, lo comunicò al nemico con la seguente lettera. Cittadino generale, mi pregio comunicarvi il qui accluso decreto dell'Assemblea Costituente Romana, in conseguenza del quale io farò immediatamente per parte mia cessare le ostilità, come spero farete voi ancora, generale. Vi annunzio intanto che questa sera una deputazione del municipio avrà l'onore di recarsi al vostro quartier generale, firmato Roselli. Il francese rispose: generale, appena avrò conosciuto di una maniera precisa il suo scopo, giudicherò se vi è luogo a sospendere le ostilità. Ho prescritto agli avamposti messi sulla strada di Porta Portese, strada portuense, di ricevere la deputazione che mi annunziate. Firmato Udinò di Reggio. Benché nella lettera di risposta Udinò non promettesse di cessare le ostilità, pure esse cessarono di fatto. L'armata francese, bisogna dire, salvo il ridicolo che si spandeva sulle sue operazioni vedendola eseguire un lungo e penoso assedio per entrare in una città aperta per 5/8, ha mostrato un valore, una disciplina, un ordine e un'istruzione nei dettagli che a buon diritto ne formano la migliore armata del mondo. Ma, fatta strumento di vilissimo governo, essa delle sue gesta ha raccolto infamia invece di allori. Roma non era difesa da alcun ostacolo naturale. Il terreno era favorevolissimo all'assediante. L'antica cinta bastionaria, solo baluardo dei difensori, non aveva né fossati né opere esterne e le sue linee si fiancheggiavano con quasi veruna efficacia. L'artiglieria da posizione consisteva in 31 pezzi, di cui moltissimo in ferro, ed il materiale tutto reso inservibile dal tempo o improvvisato per urgenza. Negli ultimi periodi dell'assedio, le munizioni erano ridotte ad un centinaio di granate, pochissime cariche del calibro da 18, nessuna di quello da 36 e poca quantità di cattiva polvere venuta dalla Toscana. Con tali mezzi, la guarnigione sostenne 27 giorni di trincea aperta e due assalti. La gloria dell'assedio è devoluta alla costanza del popolo e della truppa, ed in particolar modo all'artiglieria, che perdé un terzo del personale ed ebbe 7 ufficiali uccisi e 3 feriti, non compreso in questo calcolo la batteria svizzera, la quale non venne adoperata quasi mai sul fronte d'attacco. Cessate le ostilità, i capi militari avevano ora un altro dovere da compiere, quello di provvedere alla salvezza dell'esercito. L'assemblea elesse un nuovo triumvirato con pieni poteri e questo, in luogo di concentrare l'azione, accordò a Garibaldi i medesimi poteri di Roselli e confidò ai due generali la soluzione di questo difficile problema. Una dimostrazione venne stabilita, sperando trascinare il popolo intero, ma non trovò eco veruna ed il popolo rimase silenzioso. Pochi giorni dopo, l'assemblea, sorta dal suffragio universale, proclamava la Repubblica. Raccozzati 3.000 fanti e 400 cavalli, la sera del 2 luglio Garibaldi uscì da Porta San Giovanni. Rimanevano in Roma 11.000 uomini, affranti da un lungo e penoso assedio, scarse le munizioni, i magazzini vuoti. I generali ed i capi dei corpi si riunirono in Trastevere la notte del 2, onde prendere una determinazione. I soldati, volenterosi, marciarono alla piazza del Vaticano e si mostrarono pronti ad accettare la risoluzione di chiudersi nella città leonina e sostenervi un secondo assedio. Ma Oudinot aveva fatto spargere la nuova che esso, nell'entrare in Roma, non avrebbe apportato alcun cambiamento politico, sino a nuove disposizioni, e propose ufficialmente al generale Roselli di prendere degli accantonamenti esterni, onde evitare la presenza delle due armate nella medesima città. L'armata accettò, decisa di non deporre le armi finché fosse esistito il governo e l'assemblea. Ma Oudinot entrò in città, abbatté il governo, sciolse l'assemblea e pretendeva dal generale che la notte del 3 fossero disarmati e messi fuori porta gli stranieri. Così chiamava gli italiani che non erano degli stati romani. E quindi la mattina del 4 l'armata fosse uscita da Roma, senza artiglieria e frazionata in diversi siti. E però, senza dare ascolto alle pretensioni del francese, benché esso minacciasse la guerra nella sua lettera, i capi dei corpi e lo Stato Maggiore vennero tutti chiamati dal generale. Si lesse il proclama col quale era abbattuto il governo e di comune accordo si rispose: «Generale, i capi dei corpi, nel sentire abbattuto dalla forza brutale il legittimo governo a cui servirono, hanno deciso di dimettersi e con essi gli ufficiali tutti. I soldati, animati dallo stesso sentimento, tutti lasciano il servizio. Quindi domani, prima di mezzogiorno, l'armata sarà sciolta. I capi dei corpi si sono compromessi di assicurarne il disarmo, consegnando le armi al municipio. Io intanto rimetto con tutto lo Stato Maggiore la dimissione al Ministero di Guerra, eccesso da qualunque responsabilità ed attribuzione. Firmato Roselli». Tale lettera fu seguita da una protesta firmata da quasi tutti gli ufficiali dell'armata. «Noi sottoscritti protestiamo solennemente contro la violenza che ha abbattuto il governo della Repubblica Romana, sorto dal libero voto del popolo, durato nel perfetto ordine civile e fatto sacro dal sangue versato per difenderlo. La nostra spada consacrata alla Repubblica la deponiamo, dichiarando non voler seguire un governo imposto al popolo romano dalle armi francesi. La mattina del 4 ogni capo di corpo fece consegnare le armi al municipio e distribuì a ciascun milite i mezzi onde ritornare in famiglia oppure andare in esilio. e così l'armata romana cessò di esistere, senza che il più piccolo atto di disaccordo fra i capi e i subordinati avesse macchiato la sua gloria militare. Quali esempi avevano ricevuto questi giovani soldati? Quale carriera avevano percorso per attingere la pazienza, il coraggio, la disciplina mostrata durante l'assedio? Qual era la magica forza che suppliva alla monastica educazione degli eserciti permanenti? L'esaltazione.
La caduta della Repubblica Romana. Giorgio Colangeli legge Carlo Pisacane, una sintesi di guerra combattuta in Italia negli anni 1848-1849, capitolo 4, operazioni nell'Italia centrale, e capitolo 5, assedio di Roma. Lo spettacolo Ritratto di Sartre da giovane di Marie Claboggio con Ennio Coltorti, Gianna Paola Scaffidi e Glenda Canino. Selezione musicale Lucianella Cafagna. Regia Ennio Coltorti.
Molti anni prima che Sartre morisse, il suo corpo cominciò a cedere alla vecchiaia. Un'estate gli venne un terribile dolore alla lingua. Non poteva né parlare né mangiare senza soffrire, e camminava anche con fatica. Gli dissi: è proprio un brutto anno questo, avete sempre disturbi.
Non importa, quando si è vecchi uno non ha più importanza.
Il suo tono mi sconvolse, sembrava già sull'altra sponda della vita. Era diventato indifferente, era triste o assente. Tornava allegro quando facevamo le nostre interminabili discussioni con Sylvie.
In amore, tutto quello che vale per me vale per l'altro. Mentre io tento di liberarmi dall'influenza dell'altro, l'altro tenta di liberarsi dalla mia.
Allora, mentre io tento di soggiogare l'altro...
L'altro tenta di soggiogare me. Perché allora l'amante vuole essere amato? Se l'amore fosse solo puro desiderio di possesso fisico, nella maggior parte dei casi potrebbe essere facilmente soddisfatto.
Quindi l'amore vorrebbe imprigionare la coscienza.
È il fatto di appropriarmi di un altro che mi fa esistere. Quindi è della sua libertà che voglio impadronirmi.
Ma chi vuole essere amato non desidera che l'amato sia un automa. Si sentirebbe sminuito, umiliato a possederlo così.
Ah, certo, si ritroverebbe solo. L'amante pretende un tipo speciale di possesso. Vuole possedere una libertà in quanto libertà.
Ma non può essere soddisfatto solo di un impegno preso, anche se liberamente. Chi accetterebbe di sentirsi dire ti amo perché mi sono liberamente impegnata ad amarti? Ti amo per fedeltà a me stessa.
E infatti l'amante chiede il giuramento, ma nello stesso tempo si irrita del giuramento. Lui vuole essere amato, per così dire, da una libertà che pretende che non sia più libera.
E questo non solo all'inizio, ma ad ogni momento.
Sì, l'amante esige che questa libertà si imprigioni da se stessa, come nella follia, come nel sogno, che voglia la sua prigionia.
Quindi questa prigionia deve essere libera rinuncia alla libertà. Incatenamento nelle nostre mani.
Sì, ma d'altra parte l'amante non pretende di essere la causa di questa modificazione di libertà. Vuole solo esserne l'occasione unica, privilegiata.
Perché nell'amore vuole essere tutto il mondo per l'amata.
Sì, vuole essere scelto come fine, ma come fine già scelto.
Quindi vuole essere al sicuro nella coscienza dell'altro.
Se l'altro mi ama, io divento il fine assoluto, l'insuperabile.
Ma allora che cosa significa voler essere amato?
Volersi come fondamento oggettivo di ogni valore.
Infatti l'amante esige che l'amata gli sacrifichi la morale tradizionale. E vorrebbe sapere se l'amata tradirebbe i suoi amici per lui, ruberebbe per lui, ucciderebbe per lui.
Io devo essere la condizione del sorgere del mondo. Devo essere colui la cui funzione è far esistere gli alberi, l'acqua, le città, i campi e gli altri, per poi donare tutto questo al partner che li dispone nel suo mondo.
Invece di essere una creatura che si stacca dallo sfondo del mondo, io, come essere amato, sono l'oggetto sfondo dal quale il mondo si stacca.
Così sono al sicuro. Lo sguardo degli altri non ferma più il mio essere in ciò che sono, semplicemente.
Sì, Sì, questo è nel vostro saggio filosofico l'essere e il nulla, ma nei vostri drammi, come nella vita, gli amori vanno anche diversamente. Per esempio, nel Diavolo e il buon Dio, il comportamento di Caterina per Goethe.
Sì, sì, eppure anche in quelle scene c'è, attraverso l'altro, la ricerca di una giustificazione di esistere. Vieni, voglio fare l'amore.
Che hai?
L'angoscia spinge all'amore. Su, vieni.
Eccomi, sono tua. Ma prima dimmi che ne sarà di me.
Ma che ne so, quello che vuoi tu.
Portami con te. Ci saranno le volte in cui avrai bisogno di una donna. Quando verrà il plenilunio, quando dovrai prendere una città e avrai l'angoscia e ti sentirai in fregola.
Una donna vale l'altra, i miei uomini me ne portano a dozzine.
E io non voglio. Posso essere 20 donne, 100, se lo desideri, tutte le donne. Prendimi in sella, non peso. Il tuo cavallo non si accorgerà di me, voglio essere il tuo bordello.
Che ti prende? Vattene! Mi vergogno per te.
No, no, non ti amo, io te lo giuro. E anche se ti amassi non lo sapresti mai. Che ti importa che una ti ami se non te lo dice?
Io non voglio essere amato. Se tu mi ami, sei tu che godi. Vattene, porca. Non voglio che ci si approfitti di me.
Giz! Giz! Non mandarmi via!
Avevo 11 anni quando scrissi una prima piccola stesura di un Goethe von Berlichingen, quell'eroe violento che fa regnare il terrore e subito dopo aspira al bene assoluto.
Come scrivete per il teatro?
Lavoro su un soggetto, poi lo metto da parte. Trovo frasi e battute e le annoto. La cosa assume una forma più o meno complessa, ma in seguito la semplifico e a quel punto non incontro grandi difficoltà. È una conversazione tra persone che si buttano in faccia tutto quello che hanno da dirsi. Ma oggi non scrivo più commedia, è finita.
Perché?
In teatro succede sempre qualcosa di urgente. I personaggi arrivano, dicono buongiorno, e entro due o tre scene saranno intrappolati in una questione urgente, il pubblico lo sa benissimo, dalla quale con ogni probabilità usciranno malissimo. Ma è una cosa che nella vita capita di rado. È l'urgenza degli spettatori, che vogliono sapere se Goethe morirà, se sposerà Hilda o Caterina. Il teatro mette sempre in una sorta di urgenza quotidiana e io sono vecchio.
E i vostri rapporti con le donne?
A 6-7 anni avevo già delle fidanzate. Ad Arcachon ho amato molto una ragazzina che è morta l'anno dopo. Era tisica. Io le facevo delle moine, lei rideva beata, le avevo anche scritto dei versi. Mi sedevo a fianco della sua poltrona a rotelle e declamavo.
E quando siete stato più grande? A 10-12 anni?
No, mi interessavano solo le amiche di mia madre. Provavo un sentimento di natura abbastanza sessuale anche per mia madre. A 14 anni ebbi una mastoidite. Sono stato operato in ospedale. Mia madre si fece sistemare un lettino vicino a me. E la sera, quando mi addormentavo, lei si spogliava. E io facevo finta di dormire. Socchiudevo gli occhi per vedere attraverso le ciglia e la contemplavo spogliata.
Il mio piccolo amore si lascerà mettere le goccine nel naso senza fare storie.
Mio padre è morto prematuramente, non so se fu un male o un bene. Mia madre era piuttosto una sorella maggiore per me.
Ti ricordi ieri dalla guantaia?
Ah sì, che l'hai chiesto dei guanti di camoscio verde.
Lei si affannava a cercarli.
Ma tu gli eri chiesti così per ridere.
Non potevo neppure guardarti, tanto che mi veniva da ridere.
Era sempre così fra noi, come due coetanei. Lei era la mia compagna di giochi. Io non sapevo ancora leggere. Pensate, mio nonno mi regalò due libri di racconti per l'infanzia. Io presi i volumetti, li annusai, li palpai, li aprì facendoli scrocchiare. Tentai di trattarli anche come bambole, li cullai, li baciai, ma non ebbi successo. Allora, quasi in lacrime, finii col posarli sulle ginocchia di mia madre.
Che cosa vuoi che ti legga, amore? Le fate.
Le fate? Ma sono là dentro, domandai, incredulo. Mia madre prese un libro, lo aprì, si chinò, abbassò le palpebre e cominciò. Sembrava addormentata.
C'era una volta un povero boscaiolo che abitava in una casetta in mezzo alla foresta. Ogni giorno
da
la moglie del boscaiolo
di statua usciva
preparava
una voce gessosa
per tutta la famiglia.
Io persi la testa.
Era composta, ma oltre che da lei e dal marito,
che cosa raccontava e a chi lo raccontava? Mia madre si era fatta assente, non un sorriso, non un segno di connivenza. Io mi sentivo in esilio.
Con gli occhi azzurri, mentre quelli dei fratelli erano scuri, e dai lunghissimi capelli d'oro inanellati e splendenti.
Non conoscevo il modo di parlare di mia madre, ma dove la prendeva quella sicurezza?
Un giorno si presentò alla porta della casetta una vecchina dall'aspetto miserabile.
Era il libro a parlare.
Implorava un pezzo di pane.
Ne uscivano fuori frasi che mi facevano paura. Erano autentici millepiedi, gorgogliavano di sillabe, di lettere, distendevano di tonni, facevano vibrare le doppie consonanti. Erano melodie, intervallate di pause, di sospiri, ricche di parole sconosciute che si incantavano di se stesse, dei loro meandri, senza preoccuparsi minimamente di me.
Che subito si trasformò in una bellissima creatura dalle vesti sontuose. Toccò la bionda fanciulla con la bacchetta magica e le disse: sei stata buona e avrai nella vita tutto quello che vorrai. Poi sparì e la fanciulla rimase estatica a guardare l'aria con la sensazione di aver fatto un sogno.
E quando smise di leggere, io le ripresi in fretta i libri e me li portai via sotto braccio senza neanche dire grazie. Ero geloso di mia madre. Decisi di soffiarle la parte. Chiuso in uno stanzino, facevo finta di leggere. Seguivo con gli occhi le righe nere senza saltarne una. Mi raccontavo ad alta voce una storia inventata, facendo attenzione a pronunciare tutte le sillabe. Mi sorpresero e decisero che era venuto il momento di insegnarmi l'alfabeto. Diedi l'assalto all'umano sapere. È stato questo a formarmi.
Quando è che siete andato a letto per la prima volta con una donna?
Al liceo. Era al liceo con la moglie di un medico, una donna che veniva da fuori Parigi. Un giorno, non so perché, venne a prendermi al liceo.
E così dormite in collegio?
I miei non abitano qui e se voglio frequentare il liceo devo alzare in collegio.
È un vero peccato. Ma non uscite mai?
Il giovedì e la domenica pomeriggio.
Oggi è venerdì. Vi aspetto dalla signora Chadel domenica alle 2.
Io accettai, senza capire bene. La signora Chadel era la madre di un nostro compagno ed era amica di quella donna.
E ci andaste?
Ci andai. E lei mi fece capire che potevamo andare a letto insieme.
Quanti anni aveva?
30. Io 18. Sì, ci andai senza troppo entusiasmo perché non era molto bella. Però non era male, un po' alla volta me la cavai, lei sembrò contenta.
Ritornò?
No, mai più.
Forse allora non era rimasta così contenta.
Doveva ripartire il giorno dopo, si era messa in mente di fare la mondria con me, io non ho mai capito perché, non ho mai saputo niente di lei dopo.
E ci sono state storie con ragazze in quegli anni?
Io mi incontravo con dei compagni di scuola a Luxembourg il giovedì. Loro si vedevano con delle ragazze del quartiere Saint-Michel, in particolare con una figlia di un bidello. Le palpavamo un po', poi quasi tutte ci davano appuntamento in qualche camera, noi ci andavamo a letto. Mi ricordo una ragazza con cui ebbe un incontro, era carina, doveva avere 18 anni, si faceva portare a letto facilmente.
Una relazione?
No, ci andai una volta sola, ma fu gentile con me anche dopo e quindi non l'avevo delusa. No, non cercava niente di diverso da quello che le davo, le piaceva così, ma per tutti noi succedeva così, in quel modo all'epoca.
E perché la cosa per voi ragazzi non andava mai avanti?
Ma noi per quelle ragazze nutrivamo una specie di disprezzo.
Perché?
Pensavamo che una ragazza non dovesse darsi a quel modo.
Ah, bene, a quel tempo allora avevate una morale sessuale divertente.
Beh, le confrontavamo con le giovanette borghesi, figlie delle amiche delle nostre madri, con le quali non si andava al di là di un bacio, seppure ci si arrivava.
Vi pareva disdicevole?
Sì, non proprio disdicevole, ma...
E quando avete abbandonato la sciocca idea che le ragazze che fanno l'amore liberamente siano più o meno delle puttane?
Oh, molto presto, dopo essere andato a letto con qualche donna per un po'. No, è successo soltanto al liceo. E poi c'è stato il rapporto con Camille, che divenne la mia fidanzata.
Questa storia la conosco bene. E anche i rapporti con le studentesse della Sorbona. E poi c'è stata la nostra storia, che è una cosa un po' diversa.
Sì.
Quando ci siamo conosciuti mi avete subito detto di essere poligamo e che non avevate l'intenzione di limitarvi a una sola donna, ad una sola storia. In queste storie che cosa vi attraeva?
Boh, cose così.
Cioè?
Le qualità più serie che io potevo chiedere a una donna, secondo me, le avevate voi e di conseguenza le altre ne erano esentate. Per esempio, potevano essere soltanto belle. Voi avete rappresentato molto di più.
E che cosa vi interessava in particolare in quei rapporti?
Mi piaceva ritemprare la mia intelligenza immergendola in una sensibilità. Ah sì, certo, i rapporti sessuali erano d'obbligo, io però non vi attribuivo grande importanza. Ero più un masturbatore di donne che un attivista del coito.
A coinvolgervi non è mai stato il desiderio puramente istintivo.
No, mai.
Era piuttosto quello romantico.
Sì, un romantico indispensabile. possedere donne sensibili per fare della propria sensibilità una sensibilità femminile.
Ma provavate un senso di incompiutezza senza una donna?
Ah sì, per me una vita normale implicava un rapporto costante con una donna. Un uomo si definiva sia per quello che faceva e che era, sia per ciò che diventava attraverso la donna che stava con lui.
Intendete le donne con cui avevate dei rapporti?
No, con le donne io vivevo all'interno di una storia, di un mondo, ma il mondo eravate voi.
Come sarebbe a dire?
Il mondo io lo vivevo con voi. Mio bel Castoro.
È questo il nome che mi avete sempre dato?
Sono salito con questa bellissima ragazza nella mia stanza per prendere un vestito da far pulire a secco. Ipocrita d'un ometto, dirà il buon Castoro. Buon Castoro, no, ero puro, lo giuro. È capitato perché doveva essere così. L'ho baciata sulla guancia e lei mi ha baciato sulla bocca. Le ho tolto la camicetta e lei si è tolta la sottana e le mutandine. Sono andato col letto con lei. Mi ha detto che mi amava e io non ci ho creduto affatto. Le ho detto che l'amavo molto e lei ci ha creduto. Mi ha detto, ho provato quasi piacere. L'ho riconsegnata nelle mani di suo marito e ho preso il treno. In treno ho letto un libro sulla teoria tedesca del valore, scemo ma con qualche informazione. Ecco tutto, dolce Castorino mio. Ho trovato un mucchio di lettere vostre a Parigi. Date l'impressione di essere così felice. Amo tanto le vostre piccole attività di persona sola. Voi che passeggiate, voi che leggete, voi che bevete a volte il vostro quarticello di vino. Vi amo. Ho grande fretta di rivedermi.
Con le altre donne vivevate in mondi che erano all'interno di quel mondo che vivevate con me.
Sì, era così. Così era questo a costituire l'inferiorità di quei rapporti.
Perché esistevano i nostri.
Sì.
Una delle vostre aspirazioni era rivelare agli altri la verità del mondo.
Ah sì, uno scrittore ha un unico soggetto ed è il mondo.
Ma certi ci arrivano passando attraverso se stessi, parlando delle loro esperienze.
Io non scrivevo su me stesso, ma non lo so perché. Comunque si trattava sempre di me. Ma il fine non era quello di rappresentare me.
Era il mondo ad essere colto attraverso di voi.
Sì, ad esempio il soggetto della nausea è prima di tutto il mondo.
Una rivelazione del mondo e di quella dimensione del contingente cui tenevate tanto.
L'essenziale è la contingenza. Esistere è essere lì, semplicemente. Gli esistenti appaiono,
si incontrano, ma non li si può mai dedurre.
Qualcuno ha cercato di sormontare questa contingenza inventando un essere necessario, causa di sé. Ma nessun essere necessario può spiegare l'esistenza. L'esistenza è una contingenza e la contingenza non è un'apparenza, è l'assoluto, quindi perfetta gratuità. E tutto è gratuito. Questo giardino, questa città, io stesso. E quando vi capita di rendervene conto vi si rivolta lo stomaco e tutto si mette a fluttuare. Ecco, la nausea. L'esistenza non si lascia pensare da lontano. Vi invade bruscamente, si ferma su di voi, vi pesa sullo stomaco come una grossa bestia immobile. Altrimenti non esisterebbe più nulla. L'esistenza è un pieno che non si può abbandonare. Un'enorme presenza ed era lì, lì, posata sul giardino, mollissima, impiastricciava tutto, densissima, una mostarda. E io ero lì dentro, con tutto il giardino. Avevo paura. Ma ero soprattutto arrabbiato, era una cosa così stupida. Io lo odiavo quell'ignobile marmellata. Invadeva tutto, fino al cielo. Tutto riempiva col suo abbraccio gelatinoso il giardino, le case, Beauville. Era il mondo. Il mondo, nudo e crudo, che si mostrava ad un tratto. Non c'era alcuna ragione perché questa larva strisciante esistesse. Ma non era possibile che non esistesse. Era impensabile. Per immaginare il nulla occorre trovarcisi già nel mondo, da vivo. Il nulla è un'idea, non viene prima dell'esistenza. Ho gridato, che porcheria! E mi sono scrollato per sbarazzarmi di questa cosa appiccicosa, ma ce n'era tanta, tonnellate e tonnellate d'esistenza. Io soffocavo in questa immensa noia e poi d'un tratto il giardino si è svuotato come per un gran buco. Il mondo è sparito allo stesso modo come era venuto. Oppure mi sono risvegliato, in ogni caso non l'ho visto più. Allora mi sono alzato, sono uscito e arrivato alla cancellata mi sono voltato. E in quel momento il giardino mi ha sorriso. Io ho guardato a lungo il sorriso degli alberi, degli allori. Questo voleva dire qualcosa? Era questo il vero segreto dell'esistenza.
Vi riuscì di scriverlo a 30 anni?
Sì, fu un bel colpo, non lo nego. Per me scrivere fu per molto tempo chiedere alla morte, alla religione, di strappare la mia vita al caso. E a 30 anni mi riuscì questo bel colpo di scrivere nella nausea, sinceramente, voi lo sapete, l'esistenza ingiustificata. Io ero Roquentin.
Annie è venuta ad aprirmi con un lungo vestito nero. Naturalmente non mi tende la mano, non mi dice buongiorno. Per sbarazzarsi delle formalità dice...
Entra, siedi dove ti pare. Salvo la poltrona vicino alla finestra.
È proprio lei. Lo stesso viso scontroso che in passato le dava l'aria di una ragazzetta. Ma non sembra più una ragazzetta. È grassa, ha un petto voluminoso.
Perché ridi?
Annie non risponde subito come al suo solito e assume un'aria di provocazione.
Di, perché?
È per via di quel sorriso che hai inalberato da quando sei entrata. Hai l'aria di un padre che ha maritato la figlia. Avanti, non restare in piedi. Posa il soprabito e siedi. Sì, lì, se vuoi.
Perché mi ha fatto venire? Questo silenzio è insopportabile.
Sono contento di vederti.
Lo sapevo che il primo quarto d'ora sarebbe stato penoso.
Dunque non sei cambiato per niente? Sempre così sciocco. Tu sei un paracarro. Un paracarro al margine di una strada. Ecco perché ho tanto bisogno di te.
Bisogno di me? Ma tu hai avuto bisogno di me durante questi 4 anni che non t'ho vista? Beh, allora sei stata proprio discreta.
Mi sento sulla bocca un sorriso falsissimo e mi trovo a disagio.
Non ho affatto bisogno di vederti, se è questo che vuoi dire. Lo sai. Non hai niente di particolarmente gradevole da guardare. Io ho bisogno che tu esista, che non cambi. Sei come quel metro di platino che si conserva non so dove. Non credo che nessuno abbia mai voglia di vederlo. Ma io sono contenta di sapere che esiste, che misura esattamente la decimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre. Ci penso ogni volta che si prendono delle misure.
Ah sì?
Ma ho pensato a te molto più spesso che al metro di platino. Non c'è stato giorno in cui non abbia pensato a te. E mi ricordavo anche ogni particolare del tuo aspetto. Osa dire che tu ti ricordavi la mia faccia.
Questa è malignità, tu sai che io non ho una buona memoria.
Tu mi avevi completamente dimenticata. Mi avresti riconosciuta per strada?
Ma certo, non è questo.
Hai visto? Sono ingrossata, invecchiata. Bisogna che mi curi. Ho recitato a Londra, in un teatrino a Soho Square. Abbiamo dato l'imperatore Jones e Britannicus.
Britannicus?
Sì, per questo me ne sono andata. Avevo dato io l'idea di mettere su Britannicus e hanno voluto farmi fare la parte di Giulia. Ma io non potevo fare altro che la parte di Agrippina.
E adesso che fai?
Ho fatto male a chiederglielo. La vita si ritira completamente dal suo viso, però risponde subito.
Non recito più. Viaggio. C'è un tale che mi mantiene. Oh, non ti preoccupare, non è una cosa tragica. Ti ho sempre detto che mi sarebbe stato indifferente farmi mantenere. D'altra parte è vecchio. Non è un tipo che dà fastidio.
È inglese?
Ma che cosa ti importa? Non dobbiamo parlare di lui. Non ha nessuna importanza, né per te, né per me. Vuoi un tè?
La sento andare e venire, muovere casseruole e parlare da sola.
Ora devi parlarmi di te.
Questo mi ricorda che le sue domande mi imbarazzavano molto. Perché ci sentivo un interesse sincero, insieme al desiderio di farla finita al più presto. In ogni caso, adesso vuole che parli di me, e tra poco parlerà di sé.
Io mi sopravvivo.
A che scopo prenderla tra le braccia? Non posso niente per lei. È sola, come me. Di colpo non ho più nessuna voglia di raccontarle niente. A che scopo?
La nausea.
La paura. L'esistenza. È meglio che lo tenga per me.
Tutto questo.
Che cosa stai borbottando?
No, niente, pensavo.
Beh, parla o sta zitto, ma deciditi.
Restiamo in silenzio. Ho la penosa impressione che non abbiamo più niente da dirci. Ancora ieri avevo tante domande da farle. Dove era stata? Che cosa aveva fatto? Chi aveva incontrato? Annie sta di fronte a me. Non ci vedevamo da 4 anni e non abbiamo più niente da dirci.
Adesso bisogna che tu te ne vada. Aspetto qualcuno.
Inglese?
No, un tedesco, un pittore. Questo non è come noi. Non ancora. Lui agisce, si prodiga.
Quando ti rivedo?
Non so. Parto domani per Londra. E credo che dopo andrò in Egitto. Può darsi che ripassi da Parigi l'inverno prossimo. Ti scriverò.
Domani io sono libero tutto il giorno.
Ma io ho molto da fare. Non posso vederti. Ti scriverò dall'Egitto.
In fondo so benissimo che non mi scriverà. Magari è l'ultima volta che la vedo. Non sono soltanto costernato di lasciarla. Ho un'orribile paura di tornare alla mia solitudine.
Perché mi baci?
No, non mi interessa più. Non si ricomincia. E poi, d'altra parte, per quello che se ne può fare della gente. Il primo venuto, un bel ragazzo, vale quanto te.
Allora devo proprio lasciarti dopo averti ritrovata?
No, non mi hai ritrovata. Poveretto, non ha fortuna. Per la prima volta che fa bene la sua parte, nessuno gliene è riconoscente. Su, vattene. E pensare che avevate paura che ve lo rifiutassero la nausea.
Molti buoni libri sono stati rifiutati nella storia della letteratura.
Per voi la nausea è un capolavoro?
No, non è un capolavoro, però è un genio colui che l'ha prodotto.
Voi distinguete il genio dall'intelligenza. Non vi considerate particolarmente intelligente, ma avete come l'idea di una missione. Una volta ho trovato molto giusto una cosa che mi avevate detto. In fondo l'intelligenza è una necessità. Di non fermarsi e di andare avanti, sempre più avanti.
No, adesso non lo direi in questi termini. Io non penso che in me vi sia una qualsiasi superiorità. Sì, la mia superiorità sono i miei libri, nella misura in cui sono buoni. Ma anche un altro ha la propria superiorità. Può essere la superiorità il cartoccio di caldo arrosto che vende d'inverno sulla porta di un caffè. Ciascuno ha la propria superiorità. Io ho scelto quella di scrivere.
Il mio bambino diventerà professore. Giovane, giovane, un prodigio. Andrà ad insegnare al liceo e i suoi allievi saranno affascinati dal suo modo di parlare. E finite le lezioni, il mio bambino tornerà nella sua bella camera e si metterà a scrivere, perché il suo compito è quello di scrivere capolavori per l'umanità. Si metterà a scrivere, a scrivere, a scrivere, mentre tutti dormono. La padrona di casa, gli studenti, gli abitanti della piccola città, il mondo intero dorme, ma il mio bambino scrive.
Che solitudine, 2 miliardi di persone a dormire e io a scrivere.
Ma che cosa state facendo?
Con i fiammiferi? No, niente. Stavo cercando di rivivere una sensazione di tanti anni fa. Da bambino un giorno, mentre giocavo, diedi fuoco al tappeto del salotto. E allora cercavo di truccare il misfatto per non farmi sgridare dai miei, quando all'improvviso Dio mi vide.
Dio vi vide?
Sì, sentii il suo sguardo all'interno della mia testa. Cercai una scappatoia nel bagno, ma mi sentivo orribilmente visibile. Era inutile tentare di nascondersi. Mi salvò la rabbia. Divenni furibondo contro un'indiscrezione così grossolana. Bestemmiai come mio nonno, per Dio! E lui non mi guardò più. Oggi, quando me lo nominano, ne parlo come un vecchio donaiolo che senza rimpianti si rivolge a un'antica fiamma incontrata per caso, dicendole: 50 anni fa, senza quel malinteso, quell'incidente che ci separò, avrebbe potuto esserci qualcosa tra noi.
Non siete mai stato sfiorato dall'idea della sopravvivenza dell'anima?
Oh, io in realtà ho sempre pensato, da ateo, che dopo la morte non ci fosse nulla se non la fama, che vedevo come una specie di sopravvivenza. Da bambino tenevo conciliaboli con lo Spirito Santo. Tu scriverai, mi diceva lui, e io mi torcevo le mani. Ma che cosa ho dunque, Signore, perché voi mi abbiate scelto? Niente di speciale. Ma allora perché me? Senza una ragione. Ma almeno ho una certa facilità nello scrivere? No, per niente. Ma Signore, se sono così nullo, come potrei fare un libro? Applicandoti. Chiunque allora può scrivere libri. Chiunque. Ma sei tu quello che ho scelto. Era uno stratagemma comodo. Mi permetteva di proclamare la mia insignificanza e nello stesso momento di venerare in me l'autore di capolavori in anni successivi e di scrivere.
Io sono ciò che dico, l'ha detto Heidegger, ma in fondo lo dite anche voi.
Esprimersi fa parte della possibilità di essere questo o quello per gli altri.
E l'altro è necessario. È lui che dà senso al linguaggio.
Il problema del linguaggio è analogo al problema dei corpi.
Dall'amore alle parole. E dalle parole all'amore.
Un giorno mi proponeste: facciamo un contratto. Restiamo insieme a Parigi per 2 anni. Poi andiamo all'estero. E ci separiamo per 2 anni. E poi ci ritroviamo da qualche altra parte del mondo per riprendere una vita più o meno in comune per un altro periodo. Non avremmo mai dovuto diventare estranei. Mai uno sarebbe mancato all'appello dell'altro e niente avrebbe prevalso su questa alleanza, che però non doveva mai degenerare né in costrizione né in abitudine. In seguito però rivedemmo il nostro patto. La nostra intesa era diventata più stretta, più esigente. Poteva adattarsi solo a brevi separazioni, non a vaste scappate solitarie.
Mia zia mi ha sgridato perché vi frequento. Le ho detto che mi aiutate per il diploma, ma lei insiste che non devo fidarmi di voi. Vive coniugalmente con Simone de Beauvoir, mi ha detto, e nessuna donna gli resiste.
Ti comporti come una canaglia, piccola Martine Bourdin. In fondo sei tu a provocare gli uomini dicendo: fatemi andare avanti, signore.
È vero, ma voi mi piacete. È diverso con voi.
E allora, mio bel castoro, amore mio delizioso, le ho detto: tu mi piaci. Hai scatenato la mia brutalità, il che è raro perché io ho il sangue piuttosto povero. Non posso farti false promesse. Sei arrivata nella mia vita come un cane tra i birilli. Ho voluto prenderti senza avere di te il minimo bisogno, il che per te è anche molto più lusinghiero. Ho da regalarti 3 giorni. Prendiamoceli. Proviamo a farne qualcosa di bello. Ignobile discorsetto, ma con abilità da tucidite, ha fatto meraviglie. Un istante più tardi era tra le mie braccia. Ho l'impressione che avesse voglia di chiedermi di salire da lei, ma ho rifiutato di accorgermene perché non voglio andarci a letto.
Me ne avete scritto a lungo e più volte. La storia non è finita quella sera.
No. Le ho detto che certo ho parlato di voi, di Tania, una storia che avevo iniziato poco prima, che voi conoscevate. Le ho detto che certo ero innamorato di lei, ma che nella mia vita per lei non c'era posto. E lei stava a sentirmi col cuore stretto e ogni tanto interveniva.
Sapevo già tutto. Non c'è bisogno di sottolineare.
Amore mio, mio bel castoro, non avrò molto tempo per dirvi tutte le dolcezze che penso di voi se voglio raccontarvi il seguito di questa storia. Sappiate intanto che vi amo
moltissimo. Ma sentite quello che capitò con la piccola Bourdain. Dunque, lei si era messa a tenermi il broncio col pretesto che io le avevo detto di essere innamorato di lei. Ci siamo rivisti la sera dopo e io l'ho trattata molto male. A questo punto lei mi è caduta fra le braccia e mi ha incitata a portarla da me, cosa che ho fatto. Ci siamo strapazzati senza una sola parola, il che rende più facile il resoconto di questa notte. Salvo il coito, ho fatto tutto. A letto è una delizia. Ha delle natiche a goccia d'acqua più sviluppate in basso che in alto, bellissime gambe, un ventre muscoloso e assolutamente piatto, non ombra di seno, nell'insieme un corpo morbido e delizioso. Una lingua come uno zufolo che si snoda all'infinito, ti carezza le tonsille, una bocca piacevole come quella di Gege. Nel complesso sono contento da far paura. Ha voluto dormire tra le mie braccia, così non ho chiuso occhio. Al mattino mi ha guardato con aria franca.
Io non sono gelosa di Tania. Per me non accetterei mai quello che tu le dai. Sono gelosa di Simone de Beauvoir. Vorrei stare con un uomo come voi state con lei. Lo trovo straordinario.
Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ses oripeaux.
Trovo la vostra lettera e vi rispondo: vi amo. Ho una voglia furente di rivedervi, piccola bella, di parlare con voi, di coprire di piccoli baci la vostra cara faccetta nera da regina di Saba. Stamani, dopo 3 giorni e 3 notti, ho accompagnato al treno la piccola Martine. Ma ne resta un ricordo un poco amaro per il fatto che della mia vita non ci sia assolutamente posto per lei. Il triste è che si è messa ad amarmi con passione e ha voluto regalarmi la sua verginità. Non so bene se l'ho presa o no. In questa materia è consigliabile il dubbio. In ogni caso mi è parso un lavoro profondamente difficile e sgradevole. Voi direte che queste sono imprudenze.
No, è tutto a posto. Lei è partita allegra e senza nessuna speranza. Mio bel castoro, vi amo veramente molto. Lontano da voi passo serate assurde, davvero contingenti. Lontano da voi misuro il niente della carne e non mi diverto molto. Vi abbraccio con tutte le mie forze.
Nessun dolore poteva venirmi da voi, a meno che non moriste prima di me.
E non vi scrivevo soltanto quelle lettere.
Se la vostra sincerità si fosse limitata al campo del sesso, non avrebbe creato quell'intima comprensione che c'è fra di noi. Al massimo poteva fornirvi un tranquillo alibi. E anch'io provavo le mie emozioni, come voi le chiamavate. Avevo già più di 40 anni, un'età in cui mi sentivo relegata nel regno delle ombre per un certo tipo di amore. Ma anche se con il corpo lo accettavo, la mia fantasia non si rassegnava. Quando mi si offrì l'occasione di rinascere ancora una volta, fui pronta ad afferrarla. Era la fine di luglio e degli amici mi invitarono ad un pranzo. Tra gli ospiti c'era anche Lanzmann. La serata si protrasse fino a tardi. Al mattino il telefono squillò. «Vorrei portarla al cinema», mi disse. «Al cinema? A vedere?» «Non ha importanza», esitai. Ma sapevo che non dovevo rifiutare. 5 giorni dopo lasciavo Parigi, dritto sul bordo del marciapiede. Lanzmann agitava la mano mentre io mettevo in moto la macchina. Era successo qualcosa. Qualcosa, ne ero certa. Cominciava.
Avevate ritrovato un corpo. Molta gente ha criticato i rapporti che abbiamo costruito tra noi.
Non potevano tener conto della particolarità che spiega e giustifica quei rapporti.
A che scopo, per esempio, abitare sotto lo stesso tetto quando il mondo intero era nostra proprietà comune?
E le distanze mai avrebbero potuto separarci.
Un solo fine ci animava a abbracciare tutto, dar conto di tutto.
L'essenziale era scrivere libri di cui essere soddisfatti.
Ma al di là dei libri, siete stata voi l'unica cosa che abbia mai contato nella mia vita.
Quando vi ho conosciuto da giovanissimo, vivevate in funzione della posterità.
Da giovanissimo volevo influire sulla realtà con la mia letteratura, come se si trattasse di un'azione politica.
Ti chiami Bieta?
Sì.
Dov'è Ramon Gris?
Non lo so.
Alzati.
Non era per farmi male, era una messa in scena, voleva dominarmi. E trovava anche necessario mandarmi il suo alito putrido in faccia. A me veniva piuttosto voglia di ridere. Ci vuol altro per intimidire un uomo in procinto di morire.
È la tua vita per la sua. Ti lasciamo salva la vita se ci dici dov'è. Allora? Hai capito?
Io non lo so dov'è Chris. Credevo fosse a Madrid.
Hai un quarto d'ora per riflettere. Se continui a negare, sarai fucilato all'istante.
Ci sapevano fare. Avevo passato la notte in attesa e dopo ancora un'ora nella cantina mentre fucilavano Tony e Juan. Mi misi a riflettere. Era un eroe, ma non era per questa ragione che accettavo di morire al suo posto. La sua vita non aveva più valore della mia. Nessuna vita aveva valore. Io, o Gris, o un altro, era lo stesso. Lui era più utile di me alla causa spagnola, ma me ne fregavo della Spagna e dell'anarchia. Niente aveva più importanza. Eppure mi rifiutavo di denunciare Gris per salvarmi la pelle. Era comico. Tornarono da me.
Ci hai pensato?
Li guardavo come insetti di una specie rarissima.
Sta nascosto nel cimitero, in un sepolcro oppure nella capanna dei Becchini.
Volevo fargli uno scherzo. Volevo vederli alzarsi, affibbiarsi i cinturoni e mettersi a dare ordini con aria affaccendata.
Se hai detto la verità, io non ho che una parola. Ma se ci hai preso in giro, la pagherai cara.
Uscirono con fracasso. Pensavo alla faccia che avrebbero fatta. Me li immaginavo che sollevavano le pietre tombali e aprivano le porte dei sepolcri. Era di una comicità irresistibile.
Un tribunale regolare deciderà della tua sorte.
Credetti di non aver capito.
Ma allora non mi fucileranno?
Comunque non adesso. La cosa non mi riguarda più.
Continuavo a non capire.
Nel cortile c'erano un centinaio di prigionieri.
Non pensavo di rivederti vivo.
Mi avevano condannato a morte, poi hanno cambiato idea, ma io non so perché.
Hanno preso Chris.
Mi misi a tremare.
Quando?
Stamattina. È stato un coglione. Ha lasciato la casa del cugino martedì perché avevano avuto a che ridire. Non mancavano le persone che l'avrebbero nascosto, ma non voleva dover più niente a nessuno. Ha detto: mi sarei nascosto dai Bieta, ma l'hanno preso. Andrò a nascondermi al cimitero.
Al cimitero?
Tutto si mise a girare e mi ritrovai seduto per terra. Ridevo così forte che mi vennero le lacrime agli occhi.
La guerra di Spagna vi aveva molto colpito. Voi non eravate nessuno, non avevate ancora pubblicato La nausea, ma non eravate il tipo che sta chiuso nella sua torre d'avorio.
Anche voi. Eravamo estremisti, ma non facevamo niente.
Per voi quelle cose contavano?
Contano moltissimo, sono la vita quotidiana, quello che succede ogni giorno.
E poi ci fu la rivelazione della lotta di classe, i vostri contrasti con i comunisti, la fondazione del movimento.
Socialismo e libertà. Pensavo a un socialismo nel quale sarebbe esistita la libertà.
Le vostre opere rimanevano comunque la cosa più importante.
Lo pensavo. Ma adesso le cose più importanti a quest'età sono vivere, fumare, la bellezza di quest'autunno dorato.
Credete di aver commesso degli errori?
Non essermi impegnato veramente a fianco di certe persone quando avevo l'età per farlo.
E nelle diverse stagioni della vita, quali rapporti avete avuto con la vostra età?
Nessuno. Finché c'è stato un avvenire, l'età era la stessa.
Non avete mai provato la sensazione «sono giovane»?
Sì, ma era una sensazione latente. E poi, a partire dai 65-66 anni, non esiste più un avvenire. Sì, certo, l'avvenire immediato. Ma ormai avevo detto tutto quello che avevo da dire.
E adesso? Ci sono momenti in cui vivete il presente per se stesso, non soltanto come un progetto, una pratica di vita, un lavoro.
Sì, al mattino, quando mi sveglio e voi non ci siete ancora, e vengo a sedermi sulla poltrona in terrazza e guardo il cielo, vivo un momento di perfetta letizia e sono soltanto questo. Una persona che guarda il cielo del mattino.
Il fatto di non credere in Dio vi ha dato qualche vantaggio?
Ha garantito, purificato la mia libertà. Io non ho bisogno di Dio per amare il mio prossimo. Voi e io abbiamo vissuto senza preoccuparci di questo problema. Non credo che abbiamo dedicato molte conversazioni all'argomento.
No, mai.
Tuttavia abbiamo vissuto. Ci siamo interessati al mondo. Abbiamo cercato di capirlo.
Si sta facendo fresco.
È sera ormai. Guardate, c'è la luna.
Da bambino avevo un po' paura della notte. La luna rassicurava. Quando uscivo in giardino e c'era la luna sulla mia testa, ero felice, non poteva succedermi niente.
Questa morte, comune a tutti, ciascuno l'affronta da solo. Si può morire insieme o vicini, ma morire è scivolare fuori dal mondo, in un luogo dove la parola insieme non ha più senso. La cosa che più desideravo al mondo era di morire con chi amavo, ma pur coricati cadavere contro cadavere, non sarebbe che un'illusione. Tra nulla e nulla non c'è legame.
È finita.
Con gli occhi chiusi mi ha stretto il polso e poi mi ha detto: mio piccolo castoro, vi amo molto. Poi mi ha offerto la bocca e io l'ho baciato sulle labbra e sulla guancia. si è riaddormentato. Queste parole, questi gesti insoliti in lui, si iscrivevano nella prospettiva della morte.
È finita.
Aveva l'aspetto di sempre, ma non respirava più. Alle 5 vennero gli infermieri, avvolsero il corpo di Sartre in un lenzuolo e lo portarono via. Tu, Silvia, avevi comprato degli abiti per andare all'opera. Gli misero quelli quando lo esposero nell'aula dell'ospedale. Appariva calmo, come tutti i morti, e come la maggior parte di essi privo di espressione. Al funerale c'era una folla immensa che aspettava al cimitero di Montparnasse, circa 50.000 persone, quasi tutte giovani. Io non vedevo niente. Mi dicevo che era esattamente il funerale che Sartre desiderava e che lui non l'avrebbe saputo. Le ceneri di Sartre furono portate al cimitero di Montparnasse. Tutti i giorni, mani ignote, depongono sulla sua tomba piccoli mazzi di fiori freschi. Ci separa la sua morte. La mia morte non ci riunirà. È così. Ed è già bello che le nostre due vite abbiano potuto, tanto a lungo, procedere all'unisono.
Mio piccolo castoro, vi amo molto.
Lo spettacolo Ritratto di Sartre da giovane di Mari Claboggio con Ennio Coltorti, Gianna Paola Scaffidi e Glenda Canino. Selezione musicale Lucianella Cafagna. Regia Ennio Coltorti.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Dario Aggioli del Consorzio Altre Produzioni Indipendenti per presentare la terza edizione della rassegna di teatro e circo contemporaneo Chapiteau. A Roma, Parco di Villa Bonelli, dal 12 al 21 aprile 2024. Ben trovato.
Grazie. Grazie Federico.
Raccontiamo cos'è.
Chapiteau è una rassegna di teatro nata nell'ottobre 2022. Abbiamo messo un tendone da circo all'interno di Villa Bonelli, ci siamo trovati molto bene, perciò abbiamo fatto una seconda edizione e questa è la terza, che questa volta è primaverile. Le altre edizioni erano tutte autunnali.
E quindi l'obiettivo è arrivare a due manifestazioni annuali.
Ci piacerebbe fare una manifestazione in primavera e una in autunno, questo è l'ideale, anche perché abbiamo scelto Villa Bonelli all'interno di un municipio che non ha teatri di quartiere. Gli unici due teatri che ha il municipio, tra l'altro anche molto lontani da Villa Bonelli, sono il Rossellini e l'India. Perciò due teatri fantastici, ma che non sono vicini al quartiere, alla cittadinanza, tant'è che molte persone non erano quasi mai andati a teatro.
Quanti sono gli eventi in programma?
Questa edizione ha solo 10 spettacoli e non ha, lo dico subito perché ci hanno contattato le mamme, non ha una sezione ragazzi. Chiaramente queste cose purtroppo vengono da un discorso sempre di finanziamenti, ma abbiamo 10 spettacoli di grande valore come tutti gli anni. Apriamo con uno spettacolo di circo contemporaneo di Le Petit Cabaret 1924, che tra l'altro sarà uno spettacolo pieno di artisti perché sono anche i proprietari del tendone da circo e perciò vogliono inaugurare questo nuovo tendone, perché noi abbiamo cambiato tendone, è più grande dell'anno scorso, ogni anno cresciamo, apriamo un tendone diverso. Poi abbiamo Marcello Codugno, che per me è un piccolo pezzo di cuore, è una persona molto importante nel mio percorso artistico, con Blush, che è uno spettacolo che è stato al Belli per la rassegna delle drammaturgie inglesi. Poi abbiamo Stacce De Più, che è uno spettacolo politico, comico ma politico, di Emiliano Valente. Poi abbiamo la vincitrice del bando ingiusto, l'anno scorso abbiamo fatto un bando dove decideva il pubblico, perciò è Veronica Milaneschi, che fa una storia tra l'altro in parte ambientata a Villa Bonelli, perciò perfetto. Poi abbiamo Il canto sulla polvere, un'invocazione di Ingeborg Bachmann di Alessandra Chieli, finalista al premio tuttoteatro.com Dante Cappelletti, farà un primo studio scenico. Poi abbiamo uno spettacolone storico, Christmas Forever, dei Tony Clifton Circus, che sono dei soci, come tra l'altro Alessandra Chieli, come Macondo, socia del consorzio. Christmas Forever è uno spettacolo che ha 15 anni, penso, forse 20 quasi. E per un giorno a Villa Bonelli ci sarà Natale. E Questioni di Famiglia è una compagnia che viene da Reggio Calabria. Lo spettacolo è tratto da Antonio e Cleopatra di Shakespeare, ma in versione brillante raccontano anche la loro vita, perché Antonio e Cleopatra parla di due tipologie proprio di popolazione differente, uno del nord che poi era Antonio e del sud che era Cleopatra, e loro sono marito e moglie, lui è di Monza e lei è di Reggio Calabria. Poi c'è Di Ridere, Di Piangere, Di Paura, uno spettacolo di poesia e prosa accompagnato da musica di Gioia Salvatori. E poi ci sarà un mio spettacolo, Le Voci di Fuori, che è uno spettacolo che debuttò a Roma Europa Festival nel 2010 e che non ho potuto fare per un problema di software. È uno spettacolo dove muovo 7 pupazzi con le mani, sono attore col corpo e con i piedi faccio il tecnico audio e luci. E poi finiamo con uno spettacolone dal punto di vista proprio della drammaturgia contemporanea in un luogo importante per questo spettacolo, Aldo Morto di Daniele Timpano. E lo spettacolo sarà più vicino al luogo dove è stato tenuto in prigionia Aldo Moro. Aldo Moro era in prigionia a via Montalcini 8 e noi al nostro ingresso all'1, ma il nostro tendone è a 50 metri dal civico 8. Proprio una cosa incredibile.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Potete trovare tutto quanto anche sul nostro sito, che è www.consorzioalteproduzioniindipendenti.it. Cioè, il numero di prenotazioni è 392-25-46174, oppure alla mail consorzio api più, scrivete proprio il più, chiapito@gmail.com. E poi mi piace ricordare che oltre a me, che sono il direttore artistico, c'è un direttore tecnico che è Emilio Barone, che è fantastico, e la direttrice organizzativa che è Diana Cagnizzi.
Terza edizione della rassegna di teatro e circo contemporaneo Chapiteau a Roma, Parco di Villa Bonelli, dal 12 al 21 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Daria Gioli del Consorzio Altre Produzioni Indipendenti. A presto!
Grazie a te.
Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare il progetto Selva a Roma, Parco di Torre del Fiscale, dal 7 al 21 aprile 2024. Ben trovata.
Ciao e grazie per l'invito.
Di cosa si tratta?
Selva, sottotitolo Formati performativi nella natura urbana, è un nuovo progetto artistico multidisciplinare che stiamo curando e che continua un po' il percorso che abbiamo iniziato l'altro anno con attraversamenti multipli di relazione e sperimentazione dei rapporti possibili tra le arti performative contemporanee e i paesaggi urbani naturali. E possiamo dire che Selva è quasi un po' un prologo a quello che avverrà poi a giugno col festival attraversamenti multipli, perché abita lo stesso spazio, nel senso il Parco di Torre del Fiscale, che è uno spazio che uno conoscesse molto bello, facilmente raggiungibile, che si trova al Quadraro, Polmone Verde, che fa parte del parco archeologico dell'Appia Antica, e all'interno di questo parco per Selva proponiamo 5 giornate di spettacoli, iniziamo il 7 aprile, tutti gli spettacoli e gli eventi sono a ingresso gratuito e anche i 3 laboratori che proponiamo sono tutti gratuiti, per i laboratori chiediamo però l'iscrizione. Il 7 aprile iniziamo con la prima giornata alle 4 con uno spettacolo per i bambini e le bambine, Hansel e Gretel della compagnia Campsilago Residenza, che propone questo spettacolo itinerante nel parco immersivo, quindi i bambini verranno accompagnati in un percorso ed è uno spettacolo adatto dai 5 anni in su. Diciamo che all'interno di Selva in ogni giornata degli eventi artistici c'è sempre uno spettacolo dedicato all'infanzia, quindi c'è molta attenzione per le nuove generazioni di spettatori. Sempre il 7 aprile, dopo lo spettacolo di Hansel e Gretel, che è alle 4, per il quale però chiediamo la prenotazione, quindi gratuito, ma con prenotazione però perché per un numero limitato di spettatrici e spettatori, e alle ore 18 invece c'è il concerto di Alessandro D'Alessandro, canzoni per organetto preparate ed elettronica, quindi passiamo in un universo musicale tra elettronica e canzoni, definiamo le popolari della tradizione, però rivisitate, e poi ripartiamo nella settimana successiva, il sabato 13 aprile, con uno spettacolo di circo contemporaneo, quindi dai 0 ai 99 anni, sempre Parco del Fiscale, sempre aperto, e abbiamo la compagnia Circo Pacco che presenta 100% Pacottiglia, un spettacolo molto divertente che intreccia il circo col teatro, con la magia comica, con la commedia, insomma uno spettacolo divertente, interessante, che intreccia diversi linguaggi del circo contemporaneo. E poi domenica 14 aprile invece c'è la mattina, mezzogiorno, una restituzione del laboratorio di danza curato da Giselle Darnieri, Nostalgia del presente, secondo movimento, il nome del progetto, quindi una restituzione del percorso che è avvenuto durante il laboratorio, aperto ovviamente a tutti, questo momento di restituzione, di presentazione. E poi alle 4 di domenica 14 aprile invece c'è un progetto dedicato alle bambine e bambini dai 5 anni e alle famiglie, nel senso che c'è un laboratorio di movimento per l'infanzia e una performance, quindi un progetto di Sale 4 che si chiama POP, creato e curato da un danzatore e coreografo che è Nicola Galli. È un progetto che si sviluppa in due momenti, prima sono mezz'ora di laboratorio dei bambini e bambine insieme agli adulti che li accompagnano, e poi c'è un momento di performance in cui i bambini giocano insieme al danzatore, quindi è interattivo, molto bello. L'avevamo già presentato all'interno del Corpo Città, ci è talmente piaciuto che abbiamo pensato di riproporlo perché è molto bello. Anche questa prenotazione, perché è per un numero limitato di persone, perché è anche un po' un laboratorio, e la mail di riferimento è sempre lab@maggioroperative.net. Poi il 20 aprile abbiamo un altro spettacolo di circo contemporaneo, il Giro della Piazza di Madame Rubinè, un spettacolo in cui il circo contemporaneo, teatro, tutto sul mondo del ciclismo, quindi perfetto, del parco di Tor Fiscale, che è attraversato da una ciclabile, da tantissimi ciclisti, quindi un po' anche per questo l'avevamo pensato che è il suo luogo. È uno spettacolo perfetto, Giro della Piazza, per il proprio fiscale. E invece la sera, l'unico spettacolo serale, presentiamo in anteprima un lavoro di marzo operativo, una nuova produzione che si chiama Lidi di Marzo, che è un po' una riflessione sul potere, sulle Lidi di Marzo, quindi una recitazione contemporanea attraverso il teatro, la musica live e il video live, in uno spazio straordinario come quello del proprio fiscale, quindi circondati dagli acquedotti che si fanno in questo progetto artistico. E tra l'altro sarà tutto il video, viene proiettato tutto sulle arcate un video mapping, diciamo, sulle arcate degli acquedotti. E poi chiudiamo domenica 21 aprile, l'ultima tappa, abbiamo alle 4 una presentazione di un esito scenico, una restituzione di un altro laboratorio che è Narrandomi, ancora curato da Fabrizio Pallara del Teatro Apparizioni, un laboratorio sulla narrazione. E poi abbiamo un momento di festa, un DJ set narrativo dai 6 anni in poi, quindi per bambini, bambine e adulti, sempre a cura di Fabrizio Pallare del Teatro Apparizioni, Dance Story, che è molto bello e divertente, si chiama Dance Story Esterno Giorno, in quanto intreccia appunto il momento del DJ, il momento del danzare insieme con delle storie, quindi un momento di festa, un modo di stare anche insieme in modo diverso, ascoltando però anche delle storie, poi intrecciando anche dei linguaggi diversi. Tutto questo per chi è interessato, come stavo dicendo prima, è ingresso gratuito, e trovate tutto sul sito di Margine Operativo, che è marginoperativo.net.
Selva, formati performativi nella natura urbana a Roma, Parco di Torre del Fiscale, dal 7 al 21 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. A presto!
Grazie, ciao!
Con Maria Teresa Surianello, curatrice della rassegna Entrature Sonore a Roma, la Fonderia delle Arti, 6, 7, 19 e 20 aprile 2024. Ben trovata.
Ciao Federico, ben trovato, e ciao a Radio Onda Rotta.
Raccontiamo cos'è questo progetto.
È un progetto che avevamo in mente da qualche anno e finalmente abbiamo trovato le risorse per farlo, e cerchiamo di raccogliere quello che ci piace e che immaginavo che possa piacere anche a un pubblico un po' più vasto, delle cose che non si trovano abitualmente nei cartelloni romani, che sappiamo che sono piuttosto asfittici negli ultimi anni, quantomeno nei grandi teatri, no? Bisogna andare sempre alla scoperta, in zone un po' più di confine, andare sui margini, come dire. E quindi cerchiamo sul filo della musica di raccogliere appunto una serie di artisti e di proporli in questo spazio che poi è anche poco utilizzato, cioè la Fonderia delle Arti in via Assisi.
Quante sono le proposte?
Non le abbiamo contate, ma sono almeno una quindicina. Riusciamo a moltiplicare le poche risorse che abbiamo. Naturalmente lo abbiamo fatto utilizzando un bando del Comune di Roma, quindi insomma è finanziato da Zedema, perché pensiamo che comunque questo tipo di teatro è necessario come il pane, e quindi c'è bisogno proprio del sostegno pubblico. Quindi una quindicina di appuntamenti dedicati a vari pubblici, cioè partiamo dai bambini dai 3 ai 10 anni, il sabato mattina, perché noi saremo sabato 6 e domenica 7 e poi di nuovo venerdì 19 e sabato 20 aprile. E quindi il sabato mattina è dedicato ai bambini più piccoli e poi cominceremo il pomeriggio di nuovo con una serie di produzioni anche di tutto teatro, perché tutto teatro si sta sporcando le mani anche cercando di produrre delle cose. E la prima di sabato 6 aprile è House con Manuel D'Amario e Aurora Miriam Sala. Questo è un lavoro dedicato alla musica elettronica, proprio la house music, l'electronic dance music degli anni Ottanta, e segue tutto il percorso di questo ragazzino che si appassiona a questo genere musicale, legandolo insomma alla, poi alla sua crescita anche come soggettività. E un altro spettacolo che vorrei segnalarvi, perché può essere molto interessante anche per il lavoro che Nerva Teatro, un gruppo rannevennato, sta facendo con persone diversamente abili da molti anni, è La Buca. È in scena un attore down con Maurizio Rupinelli, Carlo De Leonardo, che poi ormai non è più un giovane, lavora da molti anni proprio nel laboratorio di Nerva Teatro a Castiglioncello e anche a Ravenna.
Com'è stata la scelta artistica?
Alcune cose le seguiamo da parecchio tempo, per esempio c'è Enoch Marrella, che ha vinto il Cappelletti, che sai che poi tutte le altre organizza il premio Dante Cappelletti, quest'anno è ventennale tra l'altro. E Enoch Marrella aveva vinto il 2021, se mi pare, con Tecnicismi e Baldoria, che sta anche un po' girando. Quindi con lui, per esempio, abbiamo un rapporto un po' più stretto. E Domenica viene a Fonderia delle Arti con All You Can Wax. Quindi lui, per esempio, possiamo considerarlo parte dell'associazione. Invece per altri artisti, siamo andati un po' a gusto nostro. Per esempio Joe Moon, che sarà in scena la sera di sabato prossimo, con lei ci piaceva proprio perché ci piace la sua musica e l'abbiamo proprio scelta. Perché ci piace ascoltarla, è la prima volta che la ospitiamo.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Naturalmente il nostro sito, che è tuttoteatro.com. Una cosa, ecco, che vorrei dire, noi tiriamo le serate con dei DJ set, quelli sono dei momenti anche di condivisione dello spazio un po' particolare, dove magari si evitano i formalismi, cioè non bisogna essere incastrati in delle sedie, quindi ci si può anche muovere, si può bere una birra, mangiare qualcosa. Cerchiamo di utilizzare lo spazio non in maniera tradizionale, per avvicinare proprio anche i giovani, le persone che abitualmente magari non vanno a teatro, in modo da poter incontrare anche dei linguaggi diversi, per rendersi conto che comunque il teatro non è solamente noioso, ma ci si può anche divertire e stare insieme.
Il Festival Entrature Sonore a Roma, Fonderia delle Arti, 6, 7, 19 e 20 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Maria Teresa Surianello. A presto!
Grazie, grazie.
Con Marco Veruggio, coautore del libro Conflitto di classe e sindacato in Amazon, da New York a Passo Corese. Ben trovato.
Grazie, ben trovato a te e ai tuoi ascoltatori.
Ce lo presenti?
È un libro che mette insieme due saggi, uno scritto da me, uno scritto da due studiosi americani, di cui uno è anche un ex lavoratore di Amazon e un militante di Amazonians United. Sono Char Benchua, docente di logistica all'Università della California, e Spencer Cox, con una professione di Sergio Bologna, una lunga introduzione che aiuta a collocare l'argomento Amazon in un contesto storico storico, economico, politico. Il sottotitolo è Da New York a Passo Torese, perché in qualche modo cerca di articolare una riflessione sul mondo Amazon dal punto di vista dei lavoratori di Amazon, sia quelli dei magazzini sia i driver, e sulla possibilità di organizzare sindacalmente dei lavoratori per chiedere miglior condizioni di lavoro in un contesto che, come sappiamo, non è facile. E ci sono anche 6 infografiche di Emanuele Giacopetti che ci danno anche la possibilità di analizzare un po' Amazon in numeri molto sinteticamente.
Come nasce l'esigenza di questo libro?
Nasce dal fatto che io e Charman ci siamo conosciuti 3 anni fa, perché io l'avevo intervistata a proposito appunto delle vicende sindacali di Amazon, perché avevo letto alcuni suoi scritti che mi erano sembrati particolarmente interessanti, e in quella conversazione ho capito che negli Stati Uniti c'era qualcuno che stava ragionando in termini strategici su come muoversi sindacalmente dentro Amazon, e mi è sembrato che invece in Europa questo tipo di pensiero strategico mancasse ancora. Da lì poi è partito questo progetto di ricerca su Amazon, su cui ci siamo già incontrati a proposito ad esempio del podcast e poi spettacolo teatrale amazzoniani, su cui ci eravamo già sentiti un paio di anni fa. E all'interno di questo progetto, insomma, ci sono diversi capitoli, anche è un progetto molto eterogeneo in cui c'è un po' di tutto, appunto dal teatro all'analisi, e alla fine abbiamo deciso di mettere insieme anche qualche riflessione scritta in modo un po' più scientifico. Questo saggio di Charman e Spencer era già uscito qualche mese fa sul Socialist Register 2023 americano, che ci ha dato la possibilità di tradurlo in italiano, e si è aggiunto poi questo mio saggio in cui in qualche modo ho cercato di ragionare nei termini che dicevo, mettendo insieme un po' di materiale che ho raccolto in questi anni, soprattutto confrontandomi con lavoratori e sindacalisti, quindi con gente che guarda ad Amazon dal di dentro.
Quali sono le capacità auto-organizzative di lavoratori e lavoratrici Amazon e quali sono le vertenze in piedi?
Le capacità di auto-organizzazione sono soprattutto in Italia sporadiche, perché siamo ancora un po' su un territorio, diciamo, di frontiera, mentre negli Stati Uniti ci sono esperienze più radicate. Penso ad esempio proprio ad Amazonians United, che è un movimento che non è un vero e proprio sindacato ma ragiona in termini sindacali. In Italia ad esempio una delle esperienze di cui parlo nel libro, e che è stata una delle più interessanti perché è riuscita anche a ottenere qualche piccolo risultato, è quello del comitato ex lavoratori interinali del centro di distribuzione di Colleferro, quindi un ex centro industriale situato nel Lazio a pochi chilometri da Roma, che è riuscito a strappare dei risultati sul terreno dell'occupazione, cioè è riuscito a far sì un paio di anni fa che di parecchie centinaia di lavoratori interinali che dopo pochi mesi erano stati lasciati a casa, alcune decine almeno fossero richiamate. Questo è, tu mi dicevi appunto quali sono le vertenze in piedi. In questo momento non ci sono vere e proprie vertenze in piedi, però il vero problema soprattutto in Italia si concentra sulla stabilità lavorativa. Il problema non sono tanto i salari, il problema è questo utilizzo intensivo del precariato, perché nei magazzini di Amazon sappiamo che la stragrande maggioranza dei lavoratori sono lavoratori interinali con contratti di pochi mesi che vengono rinnovati magari 2, 3, 4 volte, con criteri tra l'altro difficilmente intellegibili. Questo è uno dei temi che ho cercato di trattare nel libro, e con un massimo di un anno e mezzo di lavoro. A quel punto, se poi non vieni stabilizzato, e sono pochissimi quelli che passano dipendenti diretti di Amazon a tempo indeterminato, esci dal giro.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il libro è ordinabile direttamente da noi, Punto Critico, quindi si può scrivere alla mail asso.critico@gmail.com, è in vendita anche su diversi siti. Alcuni siti hanno scritto che il libro è esaurito, ma non è vero, e per tutte le informazioni sul nostro progetto Amazon si può andare sul nostro sito www.critico.info e andare sul menu Amazon, e lì si trovano tutte le informazioni. E ovviamente siamo anche disponibili a organizzare presentazioni in giro per l'Italia.
Il libro Conflitto di classe e sindacato in Amazon, da New York a Passo Corese. Un saluto e un ringraziamento al coautore Marco Veruggio. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Alessandro Canella, autore del libro Onde Ribelli, la radio come trasformazione. Ben trovato!
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Che cos'è questo lavoro?
È un saggio che nasce un po' dall'esperienza mia radiofonica. Io da 25 anni lavoro a Radio Città Fujiko qui a Bologna e ho notato come ci sia un diverso modo di intendere la radiofonia, ovviamente, e un diverso modo rispetto alle radio mainstream che fanno solo intrattenimento e poco altro, ed è un modo che ha molto a che fare con la politica ma anche con il sociale. E quindi nel libro racconto un po' in sezioni diverse le applicazioni sociali della radiofonia, ma anche quelle più politiche, tra cui racconto ovviamente anche di Radio Onda Rossa.
Come lo hai strutturato?
C'è una parte storica in cui racconto proprio come la radio in realtà sia al centro di una contesa fin dalla sua invenzione. Se la contendevano Marconi e Tesla, poi la radio è stata usata anche durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la Resistenza. Gli storici parlano proprio di guerra delle onde con le radio antifasciste che cercavano di far filtrare informazioni diverse rispetto a quelle del regime. Poi passo ovviamente all'epopea delle radio libere negli anni 70 e nuove forme più successive, ad esempio come le radio NM dei centri sociali che si sono sviluppate negli ultimi anni. Ovviamente parlo anche delle radio di movimento e della storia spesso travagliata, anche oggetto di attentati che hanno vissuto, quindi insomma al centro c'è questa contesa tra il potere da un lato che cerca di impadronirsi dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare anche della radio, ma a differenza di altri media come la televisione e i giornali, con la radio non c'è mai riuscito del tutto, perché la radio ha mantenuto una dinamica di libertà, un granello di libertà. E poi nella seconda parte del libro racconto invece di progetti sparsi in tutta Italia, di applicazioni della radiofonia come pretesto, come metodo di lavoro delle radio comunitarie e con categorie oppresse, quindi con migranti, con persone senza dimora, carcerate, con persone anche seguite dai servizi di salute mentale, e vado a indagare perché la radio e non un altro medium per svolgere progetti di questo tipo. La risposta che cerco di dare nel libro, insomma, è un po' articolata, però fondamentalmente ci sono questioni sia di natura tecnica, cioè la radio è un medium agile, veloce e più leggero rispetto ad altri, ma anche di natura sociale e psicologica. Senza l'immagine non c'è lo stigma che alcune persone purtroppo si vedrebbero addosso, se pensiamo che so, alle persone migranti o alle persone senza dimora. E poi è un lavoro collettivo che permette di stringere relazioni, di mettersi alla prova, riacquisire autostima e quindi uno strumento di autoliberazione, lo definisco.
Anche rispetto al digitale, qual è il presente e l'immediato futuro della radio?
Da un lato stiamo tutti un po' attraversando questo passaggio al DAB, il digitale terrestre per la radio, come c'è stato per la televisione, e contemporaneamente si sta facendo avanti, diciamo così, una forma radiofonica diversa, un po' on demand, che è il podcast. Quindi comunque la radio già è stata spacciata tantissime volte nella sua storia, quando nacque la televisione, quando arrivò internet, eccetera, ma ha sempre saputo reinventarsi, cambiare forme, linguaggi e adattarsi al presente, e lo sta facendo anche adesso, secondo me lo farà anche nel futuro.
Qual è la tua esperienza ultradecennale?
Ho avuto un battesimo tra l'altro piuttosto forte in radio, perché ho cominciato nell'ottobre del 2000 e a luglio dell'anno successivo, nel 2001, insomma, ho vissuto la questione del G8 di Genova, dove eravamo insieme con Radio Gap, quindi è stato un battesimo del fuoco. E poi ho continuato a lavorare fino a farne diventare una vera e propria professione in una radio che è indipendente e comunitaria, e quindi insomma con anche la fatica che costa l'indipendenza, perché non essendoci per fortuna nessun padrone che stacca gli stipendi, ovviamente tutto deve essere frutto del proprio lavoro. Però questo per contro ti dà una grandissima libertà di non essere condizionato e di non dover passare le veline di palazzo, ecco.
Che tipo di circuitazione hai pensato per il libro?
Il libro è edito da Armillaria, una piccola casa editrice di Roma, ovviamente è disponibile anche nelle librerie, però quello che mi piace fare saranno appunto le presentazioni. Siccome poi nel libro parlo di realtà sparse un po' in tutta Italia, cercherò di presentarlo a città d'Italia, anche perché proprio in uno spirito comunitario non mi piace semplicemente andare lì e raccontare cosa dice il libro, ma anche confrontarmi magari con anche realtà appunto radiofoniche di altri territori rispetto a Bologna e capire come vivono una situazione comune che ovviamente poi cambia da città a città con le specifiche del territorio, insomma.
Questo sottotitolo, la radio come trasformazione?
Sono anche degli studi dell'UNESCO che parlano di questo e dicono che i media comunitari, in particolare la radio, cioè che fanno partecipare la comunità non solo nelle vesti di ascoltatrice, ma proprio anche come protagonista ai microfoni, e i media comunitari concorrono al progresso sociale della comunità stessa, all'avanzamento democratico della comunità stessa. E quindi, un pezzettino ovviamente, non in modo così radicale, perché non è che una radio da sola può fare una rivoluzione, però concorre al miglioramento del posto in cui si trova e della comunità che si costruisce attorno.
Il libro Onde Ribelli, la radio come trasformazione, un saluto e un ringraziamento all'autore Alessandro Canella. A presto!
Grazie a voi, ciao!
È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio e si apre una settimana che è abbastanza ricca di appuntamenti per tutte le età in realtà, perché oltre a spettacoli serali, insomma, di cui parliamo sempre, questa volta avremo un'attenzione ancora maggiore al teatro per le nuove generazioni, perché è questo il weekend in cui si concentra l'offerta del Teatro di Roma, maggiormente insomma per il teatro, insomma, per i più piccoli, anzi a partire dai più piccoli, però molto consigliato anche per gli adulti, con il Festival Contemporaneo Futuro. Ma come da tradizione partiamo dal Teatro Torbella Monaca, dove andremo a vedere questa settimana un spettacolo firmato Teatro delle Temperie, con la regia e l'interpretazione di Andrea Lupo. Si tratta appunto di un monologo dal titolo abbastanza emblematico, ovvero sia Lo Stronzo. Chi è lo stronzo? Siamo nella sera del decimo anniversario di matrimonio di una coppia che è pronta per andare a festeggiare, ma basta una parola sbagliata, una reazione violenta, lei scappa e lui insomma impreca, non capisce, non si rende conto di quanta violenza quotidianamente esprime all'interno della coppia, e quindi inizia, diciamo, una sorta di recupero di una serie di rimossi all'interno del rapporto tra maschile e femminile. Quindi per spettacolo direi abbastanza importante da questo punto di vista, 11-13 aprile, Teatro Torbella Monaca. Mentre invece nel gemello quasi Teatro Biblioteca Quarticciolo, questo fine settimana andremo a vedere lo spettacolo firmato da Martinocchi Maskovic, già vincitori di vari premi, anche con questo spettacolo o con il precedente Arturo. Sarà in scena 13 e 14 aprile appunto al Teatro Torbella Monaca, per la madre è il titolo dello spettacolo. Sappiamo distinguere cosa è naturale da cosa non lo è? Esiste un patto tra noi e la natura? È ancora un nostro interlocutore? Noi siamo città o natura? Quindi ecco, nel dialogo tra la città e la natura, tra l'uomo e l'ambiente, in qualche modo c'è ovviamente un dialogo con l'evoluzione dell'essere umano e con l'evoluzione degli spazi che l'essere umano abita in maniera più o meno rispettosa, insomma. Quindi il rapporto con la natura emerge da questo Terra Madre, 13-14 aprile al teatro Biblioteca Quarticciolo. Andiamo a vedere un altro ex fratello di questi due teatri, ovvero il Teatro Villa Panfili, che sabato e domenica presenta 3 appuntamenti, ma uno è appunto un concerto. Per quanto riguarda il teatro, alle ore 16, sabato 13 di aprile, è in scena Riccardo Sinibaldi con una storiella metropolitana che appunto attraverso uno squarcio all'interno della vita cittadina, insomma, cercando di trarne un affresco delle inquietudini, delle contraddizioni degli abitanti, dal titolo Apoteosi. Questo appunto alle ore 16 o 18, qui è segnalato in due modi diversi all'interno dello stesso comunicato, quindi invito ad avere attenzione all'orario preciso. Mentre invece sicuramente la domenica mattina alle 11.30 per la rassegna Parole Note in scena ci sarà Di ridere, di piangere, di paura con Giulia Salvatori accompagnata da Simone Alessandrini alle musiche, e si tratta di una restituzione con musica di poesia, della poesia fatta da Giulia Salvatori, che insomma, per chi non la conoscesse da questo punto di vista invito assolutamente a non perdere. 13-14 aprile, teatro Villa Panfili. Questa settimana abbiamo anche l'Off of Theater dal 9 all'11 aprile, un spettacolo scritto e diretto da Tommaso Agnese, contenuto pornografico, un futuro senza amore. Questo è il titolo di questo spettacolo. Siamo nell'anno 2060, quindi diciamo in un ambiente futuristico. C'è un poliziotto interno da antisommossa che persegue l'ordine, la giustizia, e a cui viene dato il compito di pedinare un'organizzazione definita terrorista. Deve raccogliere informazioni su una manifestante denominata N1, questo appunto è l'innesco dello spettacolo. Ecco, quello che entra in gioco chiaramente è il rapporto tra l'attacco e la difesa dello Stato, quindi tra il terrorismo da un lato, tra virgolette, tra terrorismo, insomma, in una società ridotta ormai in frantumi, e il tentativo della società stessa di difendere il proprio statuto in qualche maniera. Quindi ecco, interessante il pensiero di Tommaso Agnese su questo argomento, in scena Moise Curia, Emanuela Zero, e appunto al teatro Off Theater dal 9 all'11 di aprile. E quindi da questa sera, insomma. Poi ancora Teatro Largo Studio, arriva in scena 11-14 aprile Monica Nappo, che scrive e interpreta L'esperimento, questo monologo interiore sulla fine di un rapporto amoroso e sulla separazione tra appunto aneddoti comici, tragicomici oppure solo tragici della vita coniugale. Attorno a cui, insomma, ruota il rapporto di coppia, il suo con ironia e anche con più tragicamente la dipendenza affettiva. Attorno a questo, insomma, ruota lo spettacolo di Monica Nappo in scena al Teatro dello Studio, ripeto, 11-14 di aprile. Alla Fortezza Est arriva Michele Senisi con una tenuta abbastanza lunga, 11-28 aprile, per I Masnadieri di Friedrich Schiller, appuntamento firmato appunto da Michele Senisi alla regia. E siamo nel 1781, nel clima di Sturm und Drang, insomma tempesta e assalto, che saranno un po' lo slogan del romanticismo. È proprio lì un romanzo di Friedrich Schiller dedica ad un grande ribelle sconfitto, Karl Moor, questa tragedia, I Masnadieri. La legge, dice il protagonista, non ha mai prodotto un grand'uomo, ma libertà cova e fa schiudere i colossi e i grandi eventi. Quindi insomma, nell'azione, nella rivolta è forse la libertà dal punto di vista schilleriano, e quindi andremo a vedere questo datato, ma mai troppo, testo appunto I Masnadieri al Teatro Basilica con la firma di Michele Senisi dall'11 al 28 di aprile. Andiamo avanti, perché alla Fortezza Est arriva un progetto ancora legato alla questione maschile, forse, insomma, che la chiameremo così. Non è il primo degli spettacoli, anche insomma Lo Stronzo, di cui parlavamo prima, se ne occupava, ma non solo, insomma, in questa settimana vedremo anche, ci sarà qualche altra cosa che ricorderemo tra poco. Allora, 11-13 aprile per La Fortezza Est, questo spettacolo che appunto vado a citare, C19H28O2. Ora precisamente non saprei identificare proprio interamente la sigla, ma il sottotitolo ci aiuta: come avere le palle. E questa è una settimana un po', diciamo, turpiloquiale, turpiloquace, precisamente, scritto e diretto da Riccardo Rampazzo. Lo spettacolo, insomma, identifica un po' la questione maschile, cioè un racconto, una riflessione sull'identità maschile nel mondo di oggi, e poi un punto di vista, insomma, è il caso di andare a vedere direttamente a teatro per capire quanto ciò viene messo in dubbio e quanto della condizione maschile viene posto sotto indagine. E Loris e Gu devono dimostrare assolutamente, sono due pescatori, di essere uomini, di allontanare la minaccia imminente di diventare effeminati, che poi è l'unità di misura della mascolinità, no? Insomma, quindi il lavoro brutto, devono assolutamente dimostrare a se stessi e agli altri questa mascolinità, questa virilità. Ma insomma, poi qualche elemento cambierà un po' e allora andremo a vedere cosa succederà tra i due personaggi. Appunto, Riccardo Rampazzo dirige e scrive questo C19H28O2 al teatro. Il nome di compagnia è Lidi Precari, per interrogarsi appunto sull'identità maschile e anche l'identità di genere in assoluto, alla Fortezza Est, 11-13 di aprile. Ancora, perché tre begli appuntamenti da segnalare: il primo al Teatro India, perché arriva da questa sera fino al 21 di aprile un lavoro tra fantascienza e ricerca di un senso al nostro essere sulla Terra, ovvero sia il lavoro firmato da Giacomo Bisordi, Giunsero i terrestri su Marte. Si tratta di una missione interplanetaria, insomma, nell'ambito della fantascienza, in cui delle persone inviate, si perde coscienza, si perde nota. Chissà che fine abbiano fatto, sono sopravvissuti in qualche modo, in realtà dalla Terra non è possibile rintracciarli. E così inizia il racconto: giunsero i terrestri su Marte con la misteriosa scomparsa di questo equipaggio sulla superficie marziana. E cosa è accaduto sul pianeta rosso lo andremo a scoprire appunto al Teatro India con la regia di Giacomo Bisordi, giunsero i terrestri su Marte, 9-21 aprile. Al Teatro Vascello invece arriva da questa sera fino al 14 aprile la seconda tappa del progetto dedicato ad Anton Chekhov, firmata da Leonardo Lidi. In questo caso, dopo Il Gabbiano, andremo a vedere Tiovania, uno spettacolo che mette in scena questa strana famiglia, forse non così tanto strana, insomma, dove i ruoli erano ben distribuiti e ogni personaggio poteva considerarsi utile allo spettacolo del quotidiano. Ma invece, ecco, questo schema andrà a rompersi e nella rottura dello schema andremo, insomma, a rivelare tutta la profondità di questa immagine fin troppo categorizzata. Quindi 9-14 aprile, appunto, per Diovania al Teatro Vascello di Leonardo Lidi. Ancora direi che possiamo sì ricordare sicuramente che comincia questa settimana fino al 30 aprile, dal 12, la rassegna, insomma, dedicata a installazione, performance Roma Local Brightness, con l'edizione di quest'anno Share Your Light a Torpignattara. Dalle 16 del pomeriggio fino all'1 ci saranno, insomma, installazioni, video installazioni, opere site specific in tutto il quartiere, quindi insomma da cercare informazioni in rete assolutamente, informazioni più precise intendo. Mentre un'altra rassegna questa settimana, formati performativi nella natura urbana, che si chiama Selva, è cominciata già appunto il 7 e andrà avanti fino al 21 aprile al Parco di Torre del Fiscale. E gli appuntamenti di questa settimana, sicuramente uno spettacolo di circo, sabato 13 aprile, 100% Pacottiglia, spettacolo di circo Pacco, mentre invece domenica 14 andremo a vedere il secondo movimento di Giselda Ranieri, appunto la danzatrice coreografa, che si chiama Nostalgia del Presente, sempre all'interno del Parco di Torre del Fiscale. In tutto questo ancora mi manca di ricordare una cosa che tengo particolarmente, di cui parlavo prima, ovvero sia il Festival Contemporaneo Futuro, che negli spazi del Teatro India e del Teatro Torlonia dal 10 fino al 14 aprile, porterà spero molti ragazzi a teatro, Sono dati gli appuntamenti, io ne ricordo giusto qualcuno, sicuramente l'11 aprile mi preme segnalare alle 17.30 al Teatro India l'arrivo a Roma della compagnia King Caleri con Everyone Gets Lighter, che è un lavoro appunto dedicato alle nuove generazioni del gruppo storico di coreografi, insomma non soltanto, è appunto King Caleri, una performance sulla trasmissione dell'alfabeto gestuale che dall'atto divulgativo diviene danza, quindi il rapporto all'interno di questo dispositivo tra il performer come portatore di un codice e ciò che questo codice poi produce nel momento in cui diventa significato, e quindi è fuori di sé, fuori del codice stesso. Il 12 aprile Claudio Colombo dirige questo spettacolo del titolo Nunc, spettacolo che ha vinto il premio Scenario Infanzia 2022, Nunc vuol dire ora in latino, ed è un nome e un manifesto per queste assurde creature incapaci di vivere al di là del proprio naso. Questo è appunto il titolo dello spettacolo, che parla di ombre, di figure, no, ombre no, però figure, figure come se fossero i primi esseri umani sulla Terra, o i primi sulla Terra, o gli ultimi sulla Terra, i primi forse di una civiltà che non esiste più, chissà. Il 12 aprile appunto al Teatro India alle ore 10 del mattino, assolutamente da vedere Nunc. Voglio ricordare anche la compagnia Canterstrasse di Simone Martini, che presenta uno spettacolo per ragazzi dai 5 anni di fantascienza il 13 aprile alle ore 10 con Il robot e la luce. Mentre invece un altro spettacolo che secondo me non è da perdere va in scena sempre al Teatro India alle 11.30 del mattino, ma attenzione, dai 14 anni in su, perché è uno spettacolo splendido che mi è capitato di vedere, che ha vinto il premio UBU per la miglior regia e il miglior testo straniero di scrittura drammaturgica in Italia nel 2022, e precisamente con La Carabina, la regia e lo spazio pure di Licia Lanera, il testo di Paulin Peirade e Danilo Giuva, Ermelinda Nasuto presentano appunto questo lavoro davvero, davvero importante, che racconta di una bambina di 11 anni che un tribunale francese ha riconosciuto consenziente allo stupro che ha subito da parte di un amico del fratello maggiore, e che poi decide, diventata donna, di farsi giustizia da sola. Questa è la storia. Siamo in Luna Park e la relazione è forse la parola più sbagliata da utilizzare in questi casi, però quello che intendo dire, insomma, il meccanismo attraverso il quale entrano a contatto i due personaggi è davvero, davvero interessante, ci fa molto riflettere su questi tempi, quindi assolutamente da non perdere il 12 aprile alle 11.30 con La Carabina. Ultimo degli appuntamenti che mi preme ricordare va in scena al Teatro Vittoria da questa sera fino al 14 di aprile, e il ritorno a Roma di Ascanio Celestini con Rumba, l'Asino nel Buio del Teatro di San Francesco nel parcheggio del supermercato. La ricerca di Ascanio Celestini di acquisire senso al presente dal basso, quindi facendo dialogare questa società contemporanea a livello strada, anzi in questo caso a livello sotto la strada, nel parcheggio del supermercato, dove appunto dei moderni francescani privi di tutto che chiedono l'elemosina nel parcheggio del supermercato discutono appunto su, insieme ad altri personaggi che appariranno sulla scena nel suo racconto, cercando di far emergere insomma che cosa vuol dire Francesco d'Assisi oggi insomma tra le case popolari e i migranti africani e i facchini e tutta la gente che passa e quasi non osserva tutto ciò che c'è da vedere. Quindi 9-14 aprile Teatro Vittoria per Rumba, e con questo è tutto, ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.